È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, la Zanzara, inizia una nuova settimana, caro Parenzo. Sei contento con notizione, con la bomba. Santoro lascia la Rai.
Sono a lutto.
Perché sei a
lutto? Sono a lutto.
È risolto il rapporto, magari prende anche un sacco di soldi.
Sono
no?
a lutto perché la Rai ha perso, ma ne parleremo, una grande occasione anche questa volta.
Perché?
Dramma Rai.
Perché?
Perché
ha perso un'occasione?
Spiegami.
È il libero mercato, sì. Risolto il contratto, sì. Vai in un'altra televisione, sì. C'è il mercato delle televisioni che si allarga.
Sì, questo della visione ottimistica del direttorissimo Cruciani.
Invece,
la verità è che la Rai ha perso un grande professionista.
E chi se ne frega? Meglio, lo acquista un'altra televisione, viva il mercato.
Sì, ma chi dirige? La Rai in questo momento dovrebbe porsi il problema degli ascolti, della pubblicità, e invece si sono fatti sfuggire uno che fa il 23% di share, hai capito amico mio?
E magari ne troverò un altro che fa il 25%.
Glielo auguro, ma la Rai è il pubblico, è l'eccellenza
non
di questo paese.
Non esiste solo la Rai,
dovrebbe
tu
essere.
Lavori alla 7, dovresti sapere, ma dovresti essere contento, quale lutto?
E vi,
dovresti sono, essere contento, lavori per la 7.
Questo è verissimo, e viva la
dovresti
7.
Dovresti sprizzare
che
come, di gioia.
Ma mi no, ma mi, sono felicissimo infatti.
Allora,
se,
no, non sei felice, sei a lutto, hai detto.
Sono a lutto per la Rai, perché se uno
è una cosa pazzesca.
Perché un dirigente, scusa, se un programma funziona, perché lo devono chiudere? Perché devono chiudere? Cioè,
perché
io vorrei parlare con questi dirigenti della Rai.
Per la risoluzione avrà preso l'argent de poche.
È l'argent, è la mancetta, la mancetta.
Va bene, intanto sentiamo Berlusconi, anzi no, Baglioni
che
ieri, Claudio Baglioni che...
Lei è curioso però, Cruciani.
No, io passo da un argomento a un altro. Allora, Claudio Baglioni parla di una telefonata ricevuta da Berlusconi a Lampedusa.
Perché Berlusconi chiama anche Baglioni.
Ha
adesso.
Chiamato anche Baglioni, evidentemente.
Il primo che ha risposto al telefono è stato Silvio Berlusconi. Dopo 8 minuti, adesso non lo chiedo, non faccio l'agit proprio, con una rapidità incredibile, arriva al telefono e mi dice: lei forse non lo sa, ma noi facciamo lo stesso mestiere. A che io rimango interdetto così e dico: ah sì? Però dico veramente: io non ho mai fatto il presidente del consiglio. Ma no, scriviamo canzoni tutti e due.
Addirittura un'imitazione di Baglioni, di Berlusconi, uno dei personaggi più imitati in assoluto. Formigoni insiste, primarie per tutti, addirittura primarie entro fine estate.
Felice slogan lanciato da Formigoni, confermato da Alfano, che io ribadisco: primarie per tutti, anche per la scelta dei coordinatori del Popolo della Libertà.
Super pensioni,
non tregge più,
ladri di Stato e stupratori.
Ribadisco la mia proposta: i coordinatori cittadini si possono scegliere con la partecipazione del voto popolare prima di andare in vacanza, da qui alla fine del mese di luglio. Io propongo con il metodo delle primarie e vedo che anche Alfano è d'accordo.
E poi c'è uno scontro tra Vendola e Bersani. Per un'intervista di Bersani al Corriere della Sera, penso un po' di cosa si discute, dicendo che insomma l'affidabilità dal punto di vista governativo di SEL, di Sinistra Ecologia e Libertà, va valutata alla vigilia.
E quello se l'è presa.
E Vendola se l'è
quello,
presa, dicendo non è che siamo
su quello,
signor Vendola, signor Vendola. Dichiarazione di Bersani pelosa.
Come l'ha presa questa dichiarazione?
Pelosa, una dichiarazione un po' pelosa. Credo che a sinistra, nel centro-sinistra, nessuno debba mettersi in cattedra e considerare i propri alleati interlocutori come degli alunni che debbono sottoporsi a esami.
E addirittura meschina.
è una dichiarazione un po' meschina, perché è figlia di una cultura del partito che io trovo assai invecchiata.
Insomma, volano gli stracci, poi tutto si ricomporrà naturalmente in questo fronte anti-berlusconiano tra Vendola e Bersani. Un'ultima cosa prima di presentarti un ospite.
Ah, c'è già un ospite?
Sì, c'è già un ospite collegato, Marco Travaglio, che dice: l'unica differenza tra Dominique Strauss-Kahn, il cui processo è iniziato questa mattina a New York, e Berlusconi è che Strauss-Kahn è in galera, Berlusconi è presidente del Consiglio.
Una follia, mi pare.
Una follia,
no, credo, però poi.
La prima differenza fra quello che è successo nel caso Strauss-Kahn e quello che è successo nel caso Ruby è che appunto Strauss-Kahn è attualmente agli arresti, mentre il nostro presidente del Consiglio è attualmente a Palazzo Chigi. E questo, devo dire, già è una bella differenza.
Beh, secondo Travaglio dunque i due casi sono uguali, però da una parte c'è la giustizia vera, quella americana, che mette in galera Strauss-Kahn, dall'altra c'è la giustizia taroccata, quella italiana, che invece lascia libero il presidente del Consiglio.
Sono due casi completamente... posso non essere d'accordo con Marco Travaglio?
Devi in questo caso,
poi
secondo me.
Ma come, Parenzo, che sarebbe di sinistra, deve essere... no, non sono d'accordo con Travaglio.
Bene, 800 24 00 24, questo è l'inizio della zanzara. Carlo Giovanardi, buonasera.
Sì, buonasera.
Come sta?
Bene, bene, benissimo.
Senta, ma è sollevato, è contento per il fatto che Santoro, il grande spauracchio del centrodestra, non sarà più alla tolda del suo anno zero alla Rai il prossimo autunno?
Ce l'avete fatta,
o non gliene frega niente?
Ce l'avete fatta.
Per la verità, dopo la quarta o la quinta volta negli ultimi vent'anni che in Italia vince una volta il centrodestra, una volta il centrosinistra, una volta Prodi, una volta Berlusconi, mi sembra di concludere che gli effetti delle trasmissioni televisive sugli orientamenti di fondo degli elettori siano uguali pressoché a zero.
Però Berlusconi non la pensa così, Berlusconi non la pensa.
Io la penso così, l'ho sempre pensato. Se qualcuno mi spiega, per esempio, che gli orientamenti televisivi fanno cambiare l'Emilia Romagna, l'Umbria, Modena e il sistema di potere locale rischioso delle cooperative, degli interessi, degli appalti, delle consulenze attraverso le trasmissioni televisive, se permettete mi scappa da
ma questo qua è un altro discorso. Io sto dicendo, se lei è per il fatto che Santoro ha risolto il suo rapporto con la Rai e per il fatto che non ci sarà più anno zero, se lei è contento, cioè Santoro era servizio pubblico?
A Roma non me ne può fregare meno, nel senso che non ritengo che questi superstar della televisione, questi personaggi idolatrati, ben pagati, che poi fanno qualche volta i parlamentari europei, quindi sfruttano la conoscenza acquisita attraverso il tubo catodico per essere popolari, pigliare dei voti, fare politica, poi tornano.
Cioè faceva politica Santoro.
Poi vanno, è stato parlamentare europeo, quindi che essendosi presentato alle elezioni, essendo stato eletto in un partito, quello si chiama fare politica.
E ha continuato a fare politica da conduttore?
E così la Gruber, quindi mi sembra chiaro che Santoro sia un ragazzo che quando fa il presentatore non è che lasci trasparire un concetto di totale indipendenza, perché uno si chiede: ma come la penserà mai Santoro? Da che parte sarà orientato?
Cioè,
Santoro
ha continuato a fare politica anche da conduttore, dice lei.
Ha continuato a fare politica da conduttore. Ritengo che i risultati di una settimana fa, quelli del 2001, quelli del 2006, quelli del 2008 e così quelli precedenti, siano scarsamente orientati dalle trasmissioni televisive, molto orientati dalle crisi economiche mondiali, dalle
Ma questo sono d'accordo assolutamente sul fatto che influiscono poco.
Passione italiana, perché tutti stanno davanti al televisore e tutti stanno davanti al televisore a stabilire quanto e come una parola detta in più, una parola detta in meno dovrebbero stabilire i destini della patria.
Senta, però c'è anche una cosa: la Rai perde un conduttore che porta un sacco di ascolti,
fa il 23% di share,
un sacco di incassi. C'è una perdita per la Rai, secondo lei, oppure è uno che non era più servizio pubblico? Non è servizio pubblico.
Non lo so se poi se è andato lui, se hanno risolto il contratto.
No, risolto il contratto, risolto il contratto.
Arrivano liquidazioni miliardarie, perché oltretutto questi signori sono bravissimi a farsi valutare per quello che valgono, ci mancherebbe altro.
Dunque prenderà una liquidazione miliardaria, secondo lei? Una liquidazione
delle cifre che ho letto quando insomma è passato da una parte o dall'altra, o
c'era un accordo per andarsene, sì.
Non credo che abbia problemi per il futuro, insomma, credo che possa guardare con serenità ai prossimi impegni, che sicuramente non rimarrà disoccupato.
No, pare vada alla 7. Pare vada alla 7.
Vede, Giovanardi, però il problema non è il futuro.
Ecco, ma per la Rai è una perdita, diceva Parenzo.
Io credo,
è
un uomo perdita, che fa il 23%.
Oppure è fuori dal perimetro del servizio pubblico? Era già fuori dal perimetro del servizio pubblico, secondo lei?
che bisogna che ci mettiamo d'accordo, perché se questo è un paese in cui il Presidente del Consiglio va in televisione e il servizio pubblico paga una multa, ma anche quello privato salatissima, perché dice che quella sera non poteva apparire il Presidente del Consiglio
però
in televisione.
Una cosa sono i telegiornali, una cosa i programmi, sono due cose diverse.
Per la verità non vedo quando uno si mette dentro la televisione che veda il Presidente del Consiglio o che veda Celentano o allora, per lui sì. Che fa propaganda, no. Se è servizio pubblico è servizio pubblico, se non è servizio pubblico allora...
Ecco, ma Santoro non era servizio pubblico, allora non è, perché ancora c'è una puntata.
Cioè, no, dico, ragioniamone, se è servizio pubblico in teoria dovrebbe essere un servizio come le vecchie tribune politiche in cui c'era uno spazio pari per ognuno diceva la sua idea. Devo dire,
cioè lei non vorrebbe più i talk show, scusi Giovanni?
Sarà più noioso, però mi sembra anche più equilibrato quando Vespa le mette tre da una parte e tre dall'altra e fa parlare tre di un orientamento, tre dell'orientamento opposto. Poi magari nella legislatura cambia anche posto, perché maggioranza...
Sì, no, ho capito. Cioè, dunque, secondo lei il vero talk show, quello che esprime...
No, mi sembra più servizio pubblico, se parliamo di servizio pubblico.
Sì, quello stiamo
se
parlando.
Se c'è un canone, e c'è la commissione di vigilanza RAI, sì. C'è un consiglio, c'è tutta una bardatura enorme, gigantesca, elefantesca, che deve garantire il servizio pubblico, la par condicio, eccetera, eccetera, o questo macchingegno partorisce il topolino, in effetti, di garantire questo tipo di equilibrio.
Cioè, lei mi sta dicendo, scusi Giovanardi, era più, è molto più, non è, lei mi ha detto una cosa chiara, cioè da anni ormai Santoro, da quando è tornato così, non è più servizio pubblico, mentre è molto più servizio pubblico Vespa, giusto?
Servizio pubblico è dentro una TV di Stato, una TV in cui tutti pagano il canone, tutti i cittadini.
Risponda pure, Giovanardi.
In cui ci dovrebbe essere tutta una serie di regole, di bardature, il Parlamento, non il Parlamento, i controlli, non i controlli. Poi lui, finora, bravo lui, è riuscito a fare quello che gli pareva.
Se n'è fregato.
E detto, wow.
Se n'è fregato dei controlli e delle cose.
Esatto. Mi pare che anche Minzolini però faccia quello che giustamente gli pare, no?
Ma io l'altro giorno ho visto i dati dell'osservatorio di Pavia. Devo dire che i dati sono esattamente rovescio di quello che dicono, perché lo spazio che viene dato all'opposizione è uno spazio molto più grande di quello che dava ai tempi che c'era.
Allora, abbiamo il traffico, cioè, torniamo subito.
Il 40% voglio... dello spazio, l'opposizione, magari si governa uno spazio così.
Abbiamo il traffico, poi torno e voglio parlare di questa conferenza sull'AIDS, perché i radicali protestano perché il governo ha inviato proprio il senatore Giovanardi, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, come sapete. A tra poco. Siamo qui, la zanzara del lunedì, caro Parenzo, 800 24 00 24, con il notizione di
bomba
di Santoro con Bauro, uno dei collaboratori di Santoro.
Che dice
già, da questa RAI ci si può aspettare qualsiasi cosa, e dunque se va alla 7 sono disponibile a trasferirmi anch'io. Bene. A Michele ha dovuto difendersi da tante pressioni.
Io li aspetto a braccia aperte.
Inizia anche questa cosa un po' vittimistica, no? Vedrete nelle prossime ore le pressioni della RAI, alla RAI non si può stare, eccetera, eccetera.
Beh, tutto vero però.
Beh, è tutto vero, adesso non esageriamo. Lui, come dice Giovanardi, ha fatto quello che ha voluto, sempre.
Ha fatto gli ascolti, cioè c'è un pubblico che lo segue, poi senza entrare. Vespa fa i numeri di Santoro? Risposta, Vespa fa i numeri di Santoro?
Fa numeri anche
risposta,
lui, altrimenti...
Vespa, mi sono incantato. Vespa fa i numeri di Santoro?
Non lo so, non sono comparabili le cose.
Non solo
signor Giovanardi, i radicali non vogliono che lei vada alla conferenza sull'AIDS, come mai?
Intanto gli do una soddisfazione perché non è prevista la mia partecipazione, ma...
Allora perché se la sorpresa con lei, scusi?
Ah, non si capisce, se loro scrivono cose vere avrà anche una qualche ragione, perché continuano a fare comunicati costruiti su cose totalmente false.
Cioè lei non doveva andare a questa conferenza?
Assolutamente no, ci vanno i tecnici del dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio, questi che sono andati a Vienna, dove la nostra posizione sulle tossicodipendenze, i documenti è stato fatto proprio da tutti gli stati.
No, ma al di là di questo, lei non era prevista la sua presenza dunque?
Allora
no.
Assolutamente.
Allora, è prevista la presenza del nostro dipartimento,
sì.
Analogamente a quello che ha già fatto per le tossicodipendenze, ottenendo il consenso di tutti gli stati del mondo. Domani avremo a Roma Fedorov, che è il nuovo direttore generale dell'ONU per le tossicodipendenze, che sa benissimo che l'Italia ha delle proposte all'avanguardia, soprattutto per quanto riguarda...
Scusi Giovanardi, mi faccia capire una cosa, i radicali hanno fatto questa cosa perché evidentemente il suo ufficio sarà presente alla conferenza sull'AIDS, Ma lei, per esempio, sulla questione molto delicata che sta sicuramente molto a cuore alla Chiesa Cattolica dell'uso del profilattico,
Cruciani,
come la pensa lei? Cioè, lei non pensa...
Ma scusate, ma noi tutte le politiche di riduzione del danno, o come meglio le chiamiamo di riduzione del rischio, le pratichiamo tranquillamente e sosteniamo. La cosa semplicemente che abbiamo chiesto alla Lila, ancora a Vienna, è se loro, lo scambio delle siringhe, ok, il preservativo, ok, tutte quelle cose che possono prevenire...
Ma secondo lei non ci vorrebbe una maggiore diffusione del preservativo anche nelle scuole, eccetera? Un'educazione sessuale sul preservativo, non ci vorrebbe un po' più...
C'è solo una cosa che ci distingue dai radicali e che abbiamo fatto passare a Vienna col consenso, che le cosiddette stanze del buco e la terapia d'eroina.
No, ma lasciamo stare le stanze del buco. Io voglio capire da lei se per combattere l'AIDS la prima cosa è la diffusione del preservativo o no.
Allora, la prima cosa per contrastare l'AIDS è l'educazione, la formazione, come stiamo facendo in maniera capillare.
Cioè l'educazione sessuale è la prima cosa?
No, l'educazione intanto sui pericoli per quanto riguarda le tossicodipendenze.
Ma io sto parlando io sto parlando dell'AIDS, non riguardo alla tossicodipendenza, riguardo alle trasmissioni sessuali.
L'infezione di AIDS è un problema che è stato collegato storicamente anche alla diffusione di questa infezione tramite lo scambio.
Però voglio capire da lei se...
Le lancio una proposta, Giovanardi, guardi, sarebbe meraviglioso.
Noi siamo per tutte le politiche, sia per quanto riguarda le tossicodipendenze, sia per quanto riguarda l'AIDS, che può prevenire l'infezione e quindi tutto quello che viene sviluppato...
Ho capito, ma al primo posto non ci dovrebbe essere la diffusione della cultura del preservativo, cioè del sesso sicuro?
Poiché il sesso veramente sicuro... È quello
che non si fa, lei dice.
Un malato di AIDS, una persona sicuramente sana, perché se uno ha un contatto con un malato di AIDS, anche con preservativo qualche rischio lo corre. Questo
Però guardi, Giovanardi,
negli Stati Uniti, lei pensa che al primo posto ci sia la pensa che al primo posto ci sia la fedeltà coniugale o l'uso del preservativo?
Ho detto che se uno vuole essere sicuro di prendersi l'AIDS
non deve trombare,
deve evitare quei contatti a rischio.
E come si fa a sapere solo a rischio?
Per esempio, se uno ha contatti con prostitute tossiche,
pazzo può avere un contatto.
Ma bisogna dirlo, perché nelle nostre città purtroppo...
No, però bisogna dire una cosa, Giovanardi, dica con noi, viva il preservativo,
viva il preservativo.
Guardate, se volete metterli in vacca è un
bisogna mettere il preservativo.
Se volete parlare seriamente, la nostra posizione italiana, sia a Vienna che a New York, è una posizione d'avanguardia, è una posizione che però pone solo il limite del recupero completo o del tossicodipendente o del malato.
Ma no, qui non sarà di recuperare, il preservativo è l'unico.
Io vorrei capire da lei se considera il preservativo la cosa più importante.
Ma non sarebbe, dove c'è scritto che è la più importante?
Per prevenire malattie, è fondamentale.
La più importante è un'educazione su evitare i rischi. Poi quando uno vuole correre dei rischi, certamente può usare il preservativo. Se deve fare uso delle siringhe, deve usare delle siringhe pulite e non delle siringhe...
Sì, no, ecco, d'accordo, lei... sto parlando dei rapporti...
Ci sono tutta una serie di cautele che noi vogliamo non chiamare riduzione del danno.
Cioè, per esempio, la castità è un principio da seguire, la castità, no?
Ci sono correnti di pensiero che si muovono in questa. Padre Ghetto, per esempio, è uno che ha passato la vita in missione e ha convinto che nei paesi africani, se non si mette nella testa dei locali che la totale promiscuità è trasmissione di malattie infettive, non solo AIDS, e quindi un certo tipo di cautela.
Ma questo anche in Europa vale, no?
Ma in Africa purtroppo...
Ma in Europa vale o no questo principio?
Il problema è ancora peggiore, perché questa promiscuità assoluta purtroppo comporta la trasmissione di malattie infettive dilagante. Allora, noi abbiamo sempre detto e continuiamo a dirlo che, come faceva Deng Xiaoping, diciamo che il gatto, che sia nero, che sia bianco, che sia rosso, non ci importa, l'importante è che chiappi il topo. Quindi ognuno nella battaglia
Però lei non mette al primo posto il preservativo. Il preservativo non lo mette al primo posto.
No, noi lo mettiamo fra le varie cose che servono per evitare.
Allora lanci questa proposta di mettere in ogni scuola italiana, a fianco al distributore di merendine, un distributore di preservativi. Meraviglioso, grande Giovanardi, d'accordo?
meraviglioso, anche qui vedete.
Lo farebbe o no?
No.
Distributore di preservativi in ogni scuola. Viva l'amore, viva la libertà, viva il popolo della libertà, viva Berlusconi.
Eccoci qui, 19:16, 800-24-0024, questa è la Zanzara. Andiamo subito a sentire la signorina Polanco che ci annuncia il TG3. Ancora non l'ho tolta. Ancora non l'ho
sostituita. Signorina Polanco,
protagonista delle notti di Arcore.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Vertice Berlusconi-Bossi, faccia a faccia tra PDL e Lega dopo la sconfitta elettorale. Alfano, alleanza solida, avanti con le riforme fino al 2013. Bersani, il centrodestra parla solo di sé, ignora la crisi dell'Italia, ora fase nuova per il PD. Botta e risposta con Vendola. Napolitano, il 12 e 13 giugno farò il mio dovere di elettore. Il presidente della Consulta, la Corte non può bloccare il quesito sul nucleare. Divorzio consensuale tra la Rai e Santoro che hanno convenuto di risolvere il rapporto di lavoro. Niente anno zero nel palinsesto autunnale. Strauss-Kahn, l'ex direttore del Fondo Monetario, accusato di violenza sessuale, si dichiara innocente davanti al tribunale di New York. Calcio scommesse, si aggravano le posizioni di Atalanta e Siena. Un testimone, partite sospette per 5 squadre di A. Due inchieste a Napoli. E salgono a 2300 le persone colpite dal batterio killer, ma è ancora mistero sulle sue origini. Le analisi escluderebbero anche la soia.
Eccoci qui, prima di interpellare subito gli ascoltatori che sono in onda, vi faccio sentire il neo presidente della Corte Costituzionale 40, il quale, secondo me, in maniera incredibile e totalmente inusuale, fa una dichiarazione a proposito del referendum. Bloccare il referendum, come sapete, domani c'è una decisione su alcuni ricorsi. Lui dice: credo di no, non si può bloccare. Ma come? Devi decidere.
Personalmente ritengo di no. Tuttavia, tutta quanta questa tematica è sottoposta all'esame specifico del collegio che provvederà domattina in Camera di Consiglio.
Bene, e poi che sentiamo? Marine Le Pen, intervistata da Lucia Annunziata, che dice che la Lega fa un errore se continua a essere alleata di Berlusconi. Marine Le Pen, che tra l'altro in Europa è alleata di alcuni leghisti, è molto amica del nostro Borghezio. Insomma,
domani incontreremo, forse.
Forse sia un errore essersi associati a Silvio Berlusconi, perché a un certo punto si è in contraddizione col proprio messaggio. È per questo che ho detto che, per quanto mi riguarda, io non mi associerò mai a Nicola Sarkozy.
Nicola Piovani, il regista, credo, l'autore della sigla, di Anno Zero, che dice: i governanti fanno più paura del nucleare. Non si poteva dire cosa più assurda. Cioè, in Italia c'è uno scetticismo su quello che può fare la classe dirigente, che per carità sarà anche giustificata. Beh, qualcuno dice: come facciamo a dare in mano il giocattolo del nucleare a chi ci governa?
Ma non è una riflessione sbagliata, però, no?
Ma
Tu affideresti
totalmente sbagliato.
Sai come dice lo slogan americano? Qual è? Compreresti mai un'auto da quest'uomo?
Ma
no?
che vuol dire? Ci sono delle procedure.
Eccetera. Però tu affideresti mai alla cricca, la famosa, ti ricordi la cricca?
Ma non è che la devi affidare ai politici?
La costruzione di una centrale. Io sono a favore del nucleare. Ma tu, ad esempio,
ma
la cricca.
Ma la cricca è qualcosa di alla cricca.
Il signor Anemone, ad esempio. Affideresti a che vuol dire? Magari una bravissima persona.
Ma cosa c'entra Anemone?
Ma tu ad Anemone.
Ma è una stronzata questa. Ti rendi conto che è una stronzata?
Detta col massimo rispetto. Ma
Anemone,
affideresti mai la costruzione delle centrali nucleari?
Tu dici che allora non si possono fare le centrali in Italia perché comunque non saremmo in grado di fare,
non saremmo in grado di gestirle.
Le costruiamo male, crollano, si distruggono. Non lo so,
avrei
una cosa
un
pazzesca.
Po' paura ad affidare a qualcuno. La costruzione delle centrali.
Questo è catastrofismo allo stato puro.
Piovani.
Il nucleare e la difesa e le protezioni contro i pericoli del nucleare saranno affidate alle mani dei nostri governanti, che mi fanno ancora più paura del nucleare.
Va bene, del conflitto Vendola-Bersani vi abbiamo parlato, pare che ci sia stato un chiarimento. E delle primarie del PDL pure, di questo vertice con la Lega che per adesso pare che abbia portato più o meno ad una sorta di,
no? Vertice utilissimo, mi pare, no?
Beh, insomma,
tutto il paese ne parla.
Non so nemmeno come commentarlo.
Le persone bloccate del traffico parlano del vertice, infatti, sono tutti bloccati del traffico. Dico, ma il vertice, come è andato? Il vertice?
Bruno da Modena, buonasera. Sì, signor Bruno, dica.
Sì, niente, io volevo fare una critica alla trasmissione.
Sì.
Perché secondo me è peggiorata questi ultimi tempi,
sì,
cioè, da quando lei la sta trasformando, mi sembra più in una trasmissione di intrattenimento. E
allora alzi il livello lei, signor Bruno, alzi il livello lei, ci parla di qualcosa di serioso, su.
No, io lei deve smettere, assieme all'altro suo socio, di deridere la gente. Una volta nella sua trasmissione parlavano molto di più gli ascoltatori. Io
ma lei sta parlando, infatti.
Quando... No, ma io posso.
Allora, faccia un intervento.
La proposta che le faccio io è quella di farla tornare per una volta.
Benissimo, ne terremo conto.
No, di far parlare di più i radioascoltatori e sì, meno. No, io non ho bisogno di uno come Parenzo che ride dietro la gente.
Guardi che rido anch'io,
non è che rido, guardi
che è una brutta cosa.
Guardi che rido anch'io.
Perché le persone, alcune parlano anche seriamente, poi hanno dei limiti che non sono. Non è giusto deriderli, ha capito?
Ma io non derido nessuno.
No,
posso, guardi, scherzare, Bruno, ironizzare.
È una trasmissione anche un po' satirica, di presa in giro, in cui ognuno parla come gli viene, come così, nature.
Io le dico, lei la trasforma in una trasmissione di intrattenimento,
va bene.
Io, a me piaceva più come era prima.
E va bene, ma infatti me ne farò una ragione, Bruno. Spero che continui a seguirci lo stesso.
Io senz'altro continuerò a seguirci.
Bene, grazie. Mimmo da Bari. Grazie, signor Bruno. Mimmo da Bari.
Allora, io vi rinnovo i complimenti perché è una trasmissione dove fate funzionare il cervello del cittadino. E questo è un complimento che vi faccio. Io volevo intervenire per quanto riguarda il discorso di Santoro e volevo fare un appunto a Giovanardi. Giovanardi la deve smettere, insieme a tutti i suoi compagni di partito, di criticare sempre Santoro. Santoro è una persona che ha il suo spazio di un'ora, due ore e fa un determinato tipo di trasmissione. Che io dall'altra parte, che non sia dall'altra parte, loro hanno Ferrara, Surai, Vespa,
vabbè,
e qualche altro poi, con la Rete 4, la Rete 5 e compagnia. Allora, la deve smettere Giovanardi e i suoi amici continuamente di colpire, dice, perché il pluralismo, quindi la democrazia, deve consentire a tutti quanti di sentire tutte le voci, anche quelle più,
guardi,
più,
che c'è
più,
stato
più
un accordo fino adesso, poi sì, domani ci sarà una conferenza stampa, sì, non sappiamo, sì, se poi Santoro sia stato costretto dall'azienda a lasciare per qualche motivo
sarà
o ci sia stata una forzatura su questo, non lo so.
Sarà positivo per lo share della,
ma meno male, dunque, viva la libertà, viva la concorrenza, no?
È una trasmissione viva, non è una trasmissione dove ti fa addormentare.
Viva la libertà, viva la concorrenza.
Benissimo, comunque complimenti a voi.
Grazie.
Al risveglio.
Nicola da Chieti, italiane. Nicola, buonasera.
Buonasera, eccomi. Allora, dica. Io volevo solo subito sulla notiziona di cui avete dato.
Il botto.
Il botto della giornata.
Che è un po' assurdo, se volete. Cioè, la notizia
Santoro
principale diventa in Italia Santoro che abbandona la RAI con un accordo consensuale, pare.
Divorzio consensuale
della RAI per approdare, pare, alla 7.
E io sono felicissimo.
E Giovanardi ha detto: da noi chi se ne frega?
Allora, io pure premetto che sono.
Anche lei dice chi se ne frega come Giovanardi?
No, io praticamente.
Io pure lo dico,
io pure praticamente, nel senso che volevo esprimere anch'io il mio rammarico, essendo un elettore di centrodestra, più che di destra che di centro, sul fatto che Santoro lasci la RAI, perché secondo me Santoro era un grosso aiuto ogni qualvolta faceva i suoi programmi, tipo l'ultima puntata, quella con
aiuto per che cosa?
Per il centrodestra, secondo me.
Ah, lei è della tesi Ghedini, della
sì,
tesi Ghedini.
Esattamente. E poi praticamente vediamo un pochettino, dice che va da 7.
Vabbè, vedremo questo, Nicola. Comunque, secondo lei era un aiuto per il centrodestra? Dunque, lei, immagino, da simpatizzante del centrodestra, l'avrebbe tenuto? Questo è il punto.
Sì, io l'avrei tenuto, perché sistematicamente, se uno lo sente accuratamente, traspare nei suoi programmi tutta la voglia di fare del male. Fare politicamente all'altra parte.
Vabbè, ho capito, Nicola, la ringrazio. Andiamo a Monza. Cesare, buonasera. 800 24 00 24. Altro che spazio che non viene dato agli ascoltatori, qui intervengono tutti. Cesare da Monza, buonasera. Dica, caro Cesare.
Allora, dunque, innanzitutto viva la Zanzara. Poi
viva la Zanzara,
questo è già.
Poi un'altra cosa che volevo dire è questa. Secondo me, quando il signor Parenzo dice che la soluzione sarebbe una grande bella cosa mettere un distributore di profilattici nelle scuole italiane, dice, certo, un po' una stronzata.
Può essere.
Detto tra noi, ecco.
No,
proprio.
Io,
no,
rispetto.
Ma per carità, ma mica.
Io adoro quando si discute.
Io sono un insegnante, sì, insegno da circa 25 anni, ottimo, anche un po' di più ormai. Volevo dire semplicemente questo. È una vecchia polemica che ogni tanto entra quando si parla di scuola, i problemi della scuola sono tutt'altro. Comunque, io come insegnante, anche con i miei colleghi, naturalmente affrontiamo queste tematiche che riguardano l'affettività e la sicura.
Cioè, mi scusi, Cesare, perché è una stronzata mettere magari un distributore di preservativi nelle scuole quando l'età della sessualità si è abbassata, l'età del primo rapporto sessuale si è abbassato?
Esatto.
Allora, dunque, è una stronzata perché innanzitutto i ragazzini profilati
una stupidaggine, diciamo,
tranquillamente e non è un problema. Poi altra cosa, il problema,
dunque,
è
non c'è bisogno di metterlo nella scuola, dice lei.
Cruciani, pensiamo di come se dicessimo ai ragazzini: ragazzi, fate quel che volete, tanto la cosa fondamentale è il profilattico. Invece non è vero.
Eh beh, certo.
Non che il profilattico non debba esistere e non se ne debba parlare, lo dico anche come cattolico, anzi,
però
il problema
però
è che non è la soluzione, il problema è una responsabilizzazione di fronte alla propria affettività, alla propria sessualità.
Ma questo ognuno troverà.
Poi,
ma la scuola serve anche a insegnare questo,
tranquillamente, i profilattici va benissimo,
No, ma scusi,
mettere un distributore innanzitutto vuol dire che non si conosce altri ragazzi,
Come?
Perché loro i profilattici sanno benissimo dove devono andare a prendere,
Appunto. Lei dice è inutile dà un'idea della sessualità sbagliata, cioè di supermarket.
Scorciatoia, che invece non è una scorciatoia, perché ti porta fuori strada.
Ho capito. Grazie, Cesare. Lucia Annunziata.
Buona serata, grazie.
Grazie a lei. Lucia Annunziata dice: è stata una decisione politica, un'espulsione politica, ed è uno sbaglio mandarlo.
Beh,
via.
È ovvio che è così, perché sennò non si spiega. Perché uno che fa
espulsione politica, magari si è messo d'accordo, si è fatto dare un sacco di soldi.
Ma questo va bene, beato lui. Dopodiché, politicamente, non ha nessun, dal punto di vista della politica aziendale, intendo. È una scelta. Io sono contento per la 7, felicissimo che venga la 7, e meraviglia. Dopodiché, se fossi un dirigente della RAI, direi: ma abbiamo fatto una strozzata o è stato giusto allontanarlo?
Beh, hanno deciso loro, dirigente della RAI.
Appunto, ma un programma che fa il 23%
di maggioranza, adesso vedremo.
Tu sai la regola aurea qual è? In televisione funziona o non funziona è il tema. Cioè, o funziona o non funziona un programma.
Chi lo dice questo? Tuo amico Freccero.
Grande Freccero. Dice: non è che c'è giusto o sbagliato, cioè funziona o non funziona.
Eccoci qua, caro Parenzo, questa volta in collegamento telefonico in rotta verso Assago. Ci sei?
Certo che ci sono, metropolitana di Milano, no, verso Cadorna.
Non si sente niente, o si sente poi, no, si sente dalla regia, si sente bene? Cari ascoltatori, sentite
linea
o no
rossa.
Parenzo? Sì, si sente.
Linea rossa, metropolitana di Milano.
Allora, abbiamo diversi ascoltatori in collegamento con noi, anche Giorgio Stracquadanio,
ecco,
mitico Predellino. Buonasera,
molto
perché...
bene.
Come va?
Buonasera.
Come va?
Benissimo, grazie.
Contento che Santoro non ci sarà più?
Beh, io intanto volevo invocarla a par condicio.
In che senso?
Cioè, quando Parenzo ha lasciato Iceberg a Tele Lombardia, il Gazzettino Padano non ha dato neanche una breve. Voi stasera ci avete aperto il giornale radio, la principale edizione. C'è qualcosa che non torna.
Non conto un cazzo, è molto semplice, onorevole. È molto, molto semplice. Ho il senso della misura ancora, amico mio.
E lo so, ma
sì, ma anche il senso della misura quando Santoro fa prima notizia.
Sì, è vero, infatti l'abbiamo detto prima.
No,
in Italia purtroppo l'informazione ha una importanza, non so se ha torto o ragione, sproporzionata rispetto poi a quanto...
Ho sbagliato direzione, porca miseria.
Sì, vabbè, ma sei in diretta, se hai sbagliato direzione per andare al Sago, informati bene sulla rete di metropolitana di Milano.
Figuri quando conduci un programma.
Una cosa tremenda. Cioè. Allora, siamo alle prese con David Parenzo, il quale deve andare ad Assago e ha preso la metropolitana qui da Piazzale Lotto e ha sbagliato direzione, andando probabilmente verso Rho, per chi conosce la metropolitana di Milano. Devi scendere e cambiare cosa, non è complicato, insomma, non è complicatissimo.
I cartelli lì si dicono idiot proof. La metropolitana di Milano.
Esatto, cioè a prova di idiota, pertanto
per tradurre,
insomma.
No, perché infierite pure, avete ragione questa volta.
Io però avevo chiesto all'onorevole Stracquadanio se era contento della fuoriuscita di Santoro dal servizio pubblico.
Ma io penso che Santoro andrà in una rete privata e farà la sua trasmissione, non so se sarà la stessa o un'altra.
Vabbè, questo
ne ha fatte diverse, nella sua carriera era sempre la stessa, in fondo, perché da quando è iniziato da Samarcanda e la TV nelle piazze ad anno zero, più o meno ha fatto sempre la stessa televisione, è la stessa trasmissione, la farà in una rete privata. Il vantaggio che io vedo è che il servizio pubblico, come dire, comincia a essere un po' meno schierato.
Addirittura.
Un servizio pubblico schierato non è un fatto positivo, comunque sia schierato.
Cioè ci guadagna il servizio pubblico da questa uscita di Santoro, dice lei.
Ci guadagna in quanto servizio pubblico, sì. Che vogliono Santoro lo vedranno su un'altra rete, quindi ci guadagna il servizio pubblico, ci guadagna il mercato e penso che ci guadagni molto anche Santoro, perché non l'ho mai visto fare nulla che non avesse un buon corrispettivo, e quando dico corrispettivo dico quello che io considero l'onesto pagamento di una persona di valore,
cioè sta dicendo
quattrini.
Sì, certo,
perché io ne sono fiero, loro se ne nascondono.
No, beh, Santoro, non penso che Santoro si vergogna di quello che guadagna.
Mi auguro che ne vada fiero e che dica, come dicono i protestanti, che è un segno della riconoscenza del Signore.
Dunque, lei dice, ci guadagna il servizio pubblico perché sarà meno fazioso, guadagna il mercato perché chiaramente Santoro va ad una televisione privata. Su questo sono molto d'accordo, perché non capisco chi sbraita adesso dicendo Santoro va via dalla Rai. Ma non volevate...
gli ha sappato la bocca.
Ma non volevate la cosa, non volevate la concorrenza, che le altre televisioni avessero anche loro grande spazio. Uno dovrebbe essere contento, cioè uno che vuole il pluralismo dell'informazione dovrebbe essere contento del fatto che invece si alzano quelli a dire uno scandalo, la Rai ha perso. Sì, può darsi, ma in realtà c'è un altro che acquista. Dunque chi è neutrale lì, da liberale, osserva il mondo dell'informazione, dovrebbe sprizzare gioia da tutti i pori. Stracquadanio,
non c'è dubbio, e ne guadagna anche la giustizia.
In che senso, scusi?
Siccome nell'accordo risolutivo si abbandona anche quella pretesa che i palinsesti li faccia il pretore del lavoro, come era successo in passato, perché Santoro era ritornato per una decisione del pretore del lavoro ad avere lo stesso spazio e lo stesso orario, un po' come se da voi palinsesti non li facesse il direttore della rete, ma li facesse appunto il pretore del lavoro. Ecco, avendo Santoro rinunciato a quella decisione, anche la giustizia del lavoro ne guadagna qualcosa.
Che ne sa che ha rinunciato a quella cosa?
Lo avete detto voi nel notiziario delle 7.
Ah sì, l'abbiamo detto noi, non l'ho sentito.
Mi fido.
Ero distratto. No,
riascolta il notiziario delle 7.
No, probabilmente
nell'accordo di Santoro c'è esattamente questo, cioè la rinuncia agli effetti
di quella
decisione del pretore del lavoro.
No, ma io dico un'altra cosa.
Che dici, Parenzo, tu?
Io chiedo all'onorevole Stracquadanio, cioè se lui fosse un dirigente della Rai, priverebbe del 23% di share della raccolta pubblicitaria che garantiva quel programma. Se lui
sì, perché magari lì ci piazzo il 25%, che ne sa?
Bravo,
di quello ci piazzo.
È quello che dicevo anch'io.
Parenzo sa già che non andrà così, e chi l'ha detto?
Però quella è una sicurezza, si potrebbe dire quella è una sicurezza, Stracquadanio.
Ho capito, anche il lavoro in banca è una sicurezza, ma uno poi non può lamentarsi che non è diventato ricco.
Sì, no, ho capito, però
si rischia. Allora la Rai ha sistemato i suoi problemi in parte di servizio pubblico un po' più equilibrato, si è tolta la spada di Damocle di un pretore del lavoro che gli imponeva come dovesse essere il palinsesto, il mercato ne guadagna, i telespettatori hanno il telecomando dalla loro, ma perché ci lamentiamo?
Scusi, ma
perché
è più equilibrato, secondo lei è più equilibrato Minzolini o Santoro?
È più equilibrato il servizio pubblico.
No, ma Minzolini è da servizio pubblico, è più equilibrato di Santoro?
È più equilibrato di Santoro, sì, perché se lei lo vede il telegiornale di Minzolini c'è tutto. certo, Gesù è morto dal freddo.
Che da posizione sono, come si dice, sono stati ultimamente maggiori di quelli di, dati a governo e maggioranza insieme. In più,
ma non esageriamo,
fa quel lavoro che ha fatto Santoro, per esempio, con me. Cioè quello di tentare di battermi con un materasso e non essendo riuscito a infilzarmi, lamentarsi della, di avermi ospitato per 3 puntate di fila. O quello di puntare dritto a una qualche preda per, come dire, azzannarla polpaccio e sbranarla.
Ma quella è una trasmissione, quello è un telegiornale, sono due cose diverse.
Vabbè, ho capito, ma quello è uno stile, quell'altro è un altro.
Cioè,
ci sia una differenza.
Cioè lo stile Minzolino è lo stile corretto, mentre lo stile Santoro qual è?
Non, ma non c'è dubbio, lo stile Santoro com'è? Ma Santoro non ha mai fatto una trasmissione nel senso vero della parola. La sua è stata sempre una liturgia con vittima sacrificale e con alcuni comprimari.
Dunque, ecco, lo stile Minzolini è quello della...
Lui è un telepredicatore, non è un conduttore, è un'altra cosa. Minzolini è un telegiornale,
Minzolini
è un telegiornale governativo come sempre il TG1. Quando c'è stato il governo Prodi c'era Viotta che faceva un telegiornale governativo.
Dunque, per il servizio pubblico è meglio...
Il TG1 è governativo, è normale che lo sia, è giusto. Io sarei dell'opinione che la Rete 1 sia di risponda direttamente al governo come fa la BBC in Gran Bretagna.
Sì,
risponda direttamente al governo e che si possa interpellare il governo se l'opposizione può lamentarsi col governo con gli strumenti.
Cioè, secondo lei TG1 dovrebbe dipendere direttamente dal governo?
Non c'è dubbio, sì. Ma d'altra parte poi lo fa.
Alla BBC non è proprio così, non è proprio così alla BBC. Lei sta dicendo come la BBC, ma in realtà non è così.
Dipende dal governo, però non dipende da altri. Se qualcuno ha qualcosa da dire lo deve chiedere al governo. Non va alla commissione di vigilanza che non c'è.
È vero che nei cambi
riflette la linea del governo nelle informazioni.
Insomma, questo più in Spagna,
così come la riflettevano la linea del governo Riotta o Lerner o altri direttori del TG1 che sono.
Hai cambiato metropolitana? Parenzo, hai cambiato metropolitana?
Un disastro, tutto sbagliato, tutto finito. Comunque, se Minzolini è
questo che non hanno dato notizia quando ha lasciato Iceberg.
Capito? No. Perché non sei bravo
perché
a prendere
la strada dove va.
Non sai la strada dove
perché
andare.
Non valgo quanto Santoro, ma non è questo il punto, non è Parenzo che la sai.
No, però c'è una polemica. C'è una polemica molto forte, vi rendo edotti di una polemica che si è già scatenata sulla questione di quello che voleva fare Berlusconi, cioè i vari Giulietti, Lucy Grai e anche Lucia Annunziata sostanzialmente dicono, sono le prime reazioni che ci sono, che è stata una espulsione politica voluta da Berlusconi. Questo sostengono, che la Rai ha perso un grande professionista, che non si doveva fare, eccetera eccetera.
Ma qui Lucia Annunziata è un po' ipocrita.
Perché ipocrita?
Perché lei dice le peggio cose di Santoro.
L'ha fatto...
E la sua trasmissione...
Come dice le peggio cose di Santoro?
Quella Poteri, la presente Poteri...
Sì, come no.
In diverse puntate, ne ha dedicata una al populismo, in cui mi ha intervistato, e le cose che hanno tratto dalla mia intervista sono state tutte quelle contro Santoro, contro Grillo e contro non mi ricordo più chi.
Ma perché lei dice pensa le peggio cose di Santoro? Non mi pare che le dica pubblico.
Perché se no di 20 minuti di intervista non avrebbero mandato quelli.
Magari l'ha mandata perché serviva la costruzione, perché pensava che fosse una opinione diversa.
Sì,
non
no,
che,
io mi ricordo
non è che c'è solo la dietrologia.
È stata ospite da Santoro che si è trovata bene, sì, è vero.
No, ma
ha ragione lei, non si ricorda? Che lì che fecero in
sì,
diretta.
Però è andata anche altre volte dopo, cioè non è che...
Sì, per carità di Dio, però trovo tutto questo pianto un po' ipocrita.
Ma perché secondo lei non c'entra niente Berlusconi? Cioè è contento Berlusconi oggi, sì?
Sì, penso che sia contento come lo sono io, né più né meno, ma che abbia dedicato a questa attenzione molto meno, a questa notizia molto meno attenzione di quella che sto dedicando io, visto che voi mi avete interpellato.
Comunque è contento Berlusconi, sicuramente è contento. È
sì,
contento
sì.
Perché ci guadagna il servizio pubblico, certo.
Sì, pensi che Berlusconi l'aveva anche assunto una volta Santoro.
Sì, no, quello lo so, sì.
Non ricordo, e quindi di che parliamo?
Vabbè, anni fa però, non è che...
Ma lo so,
è
ma
vero
è che
con Falonieri,
diverso.
È vero che con Falonieri...
Non è diverso,
È vero che...
grasso.
Questo è ancora perso in metropolitana.
sempre.
È anche vero, è anche vero, no, Stracquadanio, che con Falonieri di recente.
No, perché se parlo con voi è difficile concentrarsi su un quale.
Chiedo scusa, Cruciani, ma un taxi non lo si poteva offrire?
No,
io
noi...
mettevo la mia parte.
Sono mica un parlamentare, io sono mica un deputato, io lavoro.
Non scrivo io il taxi.
Paghiamo noi, prendi i taxi.
No,
non la c'è.
No,
sto
perché
pagando come uno zingaro.
No, ma a quest'ora è vero anche questo, no, Stracquadanio.
Prendo un cammello perché la città è piena di slavi, prendo un cammello.
A quest'ora, Stracquadanio, è anche vero che per arrivare da quelle parti lì tra circonvallazione e cose varie è meglio la metropolitana fino ad Assago.
Sì,
uno per uno. Che dice Stracquadanio?
Dico che bisogna prendere la parola della direzione giusta, non è difficile.
No, ma infatti non è facilissimo, basta chiedere anche di una facilità.
Scopriremo come mai.
Di una facilità sconvolgente. Va bene, 800 24 00 24, resti lì Stracquadanio se può. Lorenzo da Roma. Lorenzo da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Volevo unirmi a quello che aveva detto un ascoltatore circa 40 minuti fa sul fatto della sua trasmissione è degradata, sono d'accordo.
Degradata, addirittura degradata, che bello, che bello, come mi diverto.
No, che bello, per lei è brutto.
No, per me è bellissimo, guardi, per me è bellissimo.
Per lei è bello, anche accompagnarsi a un pagliaccio quale Parenzo, per lei non è bello.
Forse capito, Parenzo, sei in lotta nella metropolitana e ti danno del pagliaccio, rispondi, rispondi.
Scusi, no, io non faccio il circo, quindi mi perdoni un attimo, io non faccio il circo, lo faccia lei il circo con chi vuole.
Guardi, infatti sono più, sì. Non
è circa due mesi che non ascolto più la sua trasmissione.
Lorenzo,
che era anche piacevole.
Sì.
Però
se lei vuole fare il monologo qui, dando del pagliaccio a Parenzo e dicendo che lei non vuole fare il circo, è capitato male, glielo dico subito. Le è capitato molto male qua.
No, è capitato. Guardi, io le
cioè, non è che decide lei come perché e quando.
Lei offende e deride le persone.
Io
è capitato male lei che offende.
Io non offendo e derido, non derido nessuno. Va bene. Comunque, dica quello che deve dire. Dica quello che deve dire. Faccia la sua predica, su. Faccia la sua predica. Faccia la sua predica. Faccia la sua predica, Lorenzo. Faccia la sua predica, avanti, faccia
la predica. Guardi, io sono un ascoltatore.
Benissimo.
Tanti altri ascolto la sua radio.
Benissimo.
È diventata una cosa cialtronesca e autoreferenziale.
Bravissimo.
No, bravo lei, guardi.
Bravo. Continui.
No,
continui.
Non capovolga le cose perché con me non
continui,
attacca.
Continui.
Sì, con me non attacca.
No, infatti non attacca, continui, vada pure.
Quindi se lei pensa che deride me e mi intimidisce, ha sbagliato interlocutore.
E vada, io le sto dicendo di proseguire, più di questo che cosa devo dirle?
No, ha ragione Telese, quello che gli ha detto.
Ha ragione Telese, ma...
Sì, Telese ha ragione da vendere.
Ma che ne sa quello che pensa Telese? Ma lei è completamente fuori da qualsiasi...
No, lei è fuori fa una trasmissione che disonora la Confindustria.
Disonora la Confindustria. Peccato che non decide lei se io sono qua o no.
Scusi, ma infatti io mi sto limitando, le ripeto, forse lei non c'è bene le cose che dico, le ripeto bene chiaramente.
No, le ripeta a voce alta, le deve ripetere gridandole, urlandole, qui siamo liberi, tutti liberi, lei può dire quello che vuole.
Vedi, a me la strilloneria, la stroneria non mi appartiene. Un umile ascoltatore.
Benissimo, e lei ci vuole comunicare che non le piace più questa trasmissione. Va benissimo, ce l'ha comunicato. Noi siamo talmente liberi che le facciamo dire che questa trasmissione non le piace.
Pensi un po'. Io le do atto che lei comunque
mi dà atto, meno male, meno male,
però,
meno male che mi dà atto.
Posso permettermi di dirvi, dare un giudizio sulla Zanzara, è diventata una pagliacciata.
Benissimo, ha detto quello che voleva dire? La posso congedare oppure deve continuare? Perché io, se vuole, la posso fare continuare quanto vuole.
Le auguro una buona.
Benissimo, grazie. Parenzo, vuoi rispondere al signor Lorenzo?
No, volevo solo salutarlo con affetto.
Con affetto, abbracciarlo molto anche.
Abbracciarlo forte, dire semplicemente che i pagliacci o i giullari nel Medioevo erano quelli che raccontavano scomode verità ridendo. Io non penso di raccontare scomode verità. Però. Sorridere va bene.
No, oltre che sorridere va bene, anche se uno dà del pagliaccio, del cialtrone a qualcuno.
Ma non mi offendo.
Non c'è nessuno che si offende, ma nemmeno io mi offendo. Questo
non
è il punto.
Per nulla. Mi offendo se non trovo la metropolitana.
Io mi offendo se questo cellulare non funziona e ti sentiamo male. Stracquadanio, che succede? Sì, prego.
Intervenire su questa questione?
No, adesso. Beh, perché non abbiamo bisogno.
No, voglio dire,
di
se uno non vuole sentire una trasmissione, gira il canale, non è un problema.
Infatti,
io non capisco quelli che le telefonano non sul punto. Cioè, se io devo esprimere un'opinione in dissenso su un punto, è bello telefonare. Ma uno che le telefona e dice non mi piace la sua trasmissione, io gli risponderei semplicemente non l'ascolti. Ma ce ne sono tante, non è obbligatorio questo.
No, poi
lei non fa parte del servizio pubblico. E quindi a maggior ragione non c'è neanche, come dire, l'argomento per la quale uno è contributore necessario, cioè paga il canone, quindi
no, ma soprattutto, appunto, oltre a esserci la libertà di cambiare eccetera, secondo me poi di solito
è una rete totalmente privata.
Ma poi c'è il fatto che uno chiami stando al telefono aspettando 20 minuti, mezz'ora per dire questo, nasconde in realtà un
morboso attaccamento alla trasmissione.
Mi toglie le parole di bocca, però non lo volevo dire io.
Vabbè. L'ho detto io, l'ho fatto.
Allora, Stracquadani, volevo chiedere una cosa, ma Formigoni, che ha quest'ansia di primarie, no? Primarie per tutti, primaria così, come lo giudica?
Sì. Che io mi preparerei per le elezioni vere, cioè? Non per le primarie. Cioè, tutto questo sforzo con le primarie può rischiare di portare con sé la perdita di vista dell'obiettivo vero, che è quello di vincere le elezioni, non le elezioni primarie. Per cui io in generale giudico questa vicenda delle primarie nel PDL, da un certo punto di vista rischia di essere una cattiva scimmiottatura di quello che non con successo ha fatto il PD.
Dunque, fosse per lei,
perché non è che
fosse
le primarie sono buone quando danno un buon risultato e sono cattive quando non danno questo buon risultato.
Dunque, fosse per lei, il leader si potrebbe scegliere anche senza primarie.
Io non ho problemi di dover sottoporre alle primarie, anche perché bisogna che individuiamo bene il corpo elettorale che partecipa a queste primarie, prima di tutto. Così come è bene sempre individuare i corpi elettorali di qualunque incarico ci sia.
Intanto Berlusconi ha appena detto con la Lega non si è parlato del candidato del 2013. Il vertice
ma
è andato bene.
È il momento di parlare del candidato del 2013.
Beh, insomma, nel 2013
no. Il momento è casomai di parlare di come realizzare il programma che ci resta realizzare di qui al 2013.
Però mi scusi, tra quelle
poi a sei mesi dalle elezioni cominceremo a pensare al nuovo programma e ai nuovi candidati.
Ancora troppo presto, insomma.
Nuovi candidati, perché ci sono candidati al Parlamento, sono 1000 posti, sono 1000 candidature, non 2.
È troppo presto ancora per parlare del dopo Berlusconi. Ma è escluso che Berlusconi si presenti nel 2013, secondo lei?
È escluso che si presenti? No.
Assolutamente
non è escluso nulla.
No, nemmeno
che dovrebbe essere escluso. Adesso qui si possono presentare tutti tranne Berlusconi. E questo diventa paradossale.
Sì, questo pure è vero.
No, allora, di che parliamo?
Però è vero anche che sembra abbastanza scontato che Berlusconi non si presenti nel 2013, o no? Altrimenti non si sarebbe scatenata tutta questa corsa con Libero che fa le primarie un po' taroccate, devo dire.
Quello è un espediente commerciale. Siccome non lo può fare il giornale. Per ragioni di proprietà
sono un po' taroccate, devo dire, Stracquadani, perché
allora il Libero pensa di fare le primarie giornalistiche e di aumentare la vendita delle copie. Ora io mi chiedo di quante copie è aumentato la vendita del Libero dopo le primarie, dopo aver messo le primarie.
Ma lei l'ha visto i risultati?
Forse nulla.
Lei l'ha visto
non ho visto i risultati, non mi interessano. Le primarie giornalistiche, dove l'espediente della primaria non fa neanche aumentare le vendite, vuol dire che agli elettori e i lettori le primarie non interessano.
Abbiamo la pubblicità, 800240024. Ti sei messo in posizione, Parenzo, oppure sei ancora vagante?
Sì, no, magnifico, abbiamo trovato la direzione, ottimo.
Bene,
ottimo.
Sono le 8, alle 8.45 sei in onda, è su Lombardia Channel. Pubblicità. Siamo qui alle 20 in punto, 800240024 per chiamarci in diretta, questa è la Zanzara. Parenzo in collegamento dalla metropolitana di Milano.
Linea verde per l'esattezza.
Linea verde verso Assago, Giorgio Stracquadanio in macchina da Milano, se non sbaglio, no? Adesso è caduta la linea, ma...
Dove stava andando Stracquadanio?
Dopo glielo chiedo. Antonello da Verona.
Sì, buonasera Luciani, dica. Buonasera Parenzo. Volevo chiedere, anzi avrei voluto chiedervi prima l'intervento dell'ambulanza per Stracquadanio, poi
perché, scusi, su quale argomento?
No, per quello che stava dicendo, per tutta la serie di cose che stava dicendo, l'intervento dell'ambulanza mi sembrava opportuno. Invece,
l'ambulanza la riserverei ad altre cose, però comunque
sentendolo parlare più a lungo vi chiedo invece di invitarlo più spesso, di farlo parlare tanto, perché risolveremo un sacco di problemi, di dubbi che uno si può porre. Quindi se Stracquadanio può diventare ospite fisso, noi ascoltatori che chiaramente non la pensiamo come lui ne avremo da guadagnarne, perché ascoltandolo
è la teoria al contrario di quella su Santoro. Stracquadanio in onda?
Sì, eccomi.
Eccoci, volevo chiederle, l'avvocato Ghedini tempo fa aveva detto che in realtà viva Santoro perché fa guadagnare voti al centrodestra, lei non è d'accordo?
Ma guardi, è vero anche in parte questo, perché a volte la reazione rispetto alla fazionità di Santoro per parte del pubblico del centrodestra che lo vedeva creava una spinta ad andare a votare, ma non è soltanto quello, ecco. Comunque non è che ci mancherà Santoro,
Ah, non ci mancherà?
Non ci mancherà, cioè andrà su un'altra rete privata e richiamerà il suo pubblico e forse richiamerà anche del pubblico di centrodestra e ci darà la possibilità di fare tante di quelle polemiche, quindi le pare poco? Avremo solo una sana, ragionevole polemica politico-giornalistica.
Senza le cose che dice lei che riguardano la politica, il direttore generale della RAI, eccetera.
Tutte queste altre cose che non ci interessano.
Ma lei vorrebbe essere nei panni, vorrebbe essere nei panni dei, che ne so, di Stella o di questi o di Telecom? Cioè litigherà anche con loro, con i dirigenti, oppure c'è quello che dicono alcuni, cioè
domanda,
che questa è la premessa, è quel passaggio di Santoro forse alla 7 è la premessa per l'acquisto della 7 da parte di De Benedetti una volta ottenuto il risarcimento dalla vicenda Mondadori.
Questo potrebbe essere un disegno,
cioè dietro Santoro c'è De Benedetti secondo lei?
Questo potrebbe essere un disegno strategico nel mondo dell'informazione. Hanno già, De Benedetti ha una corazzata giornalistica che Repubblica con tutti i suoi giornali locali, potrebbe avere anche una volontà di ingresso nel mercato televisivo.
Però ha detto di non essere mai interessato, in realtà le volte
potrebbe
in questa...
essere, ma non è che io dico che il probabile trasloco di Santoro alla 7 è quello.
Intanto Mentana in apertura dei titoli della 7 ha detto Santoro a un passo dalla 7, ce l'abbiamo i titoli già della 7 così li sentiamo insieme, no?
Anche lui, cioè in apertura, no, non in apertura.
Sì, nel titolo di apertura dell'edizione delle 20
cioè,
ha parlato di...
L'apertura è Santoro, ma è un paese veramente bizzarro questo.
È così, capito Parenzo, il tuo amico là dalle parti tue alla 7 danno ormai per certo il passaggio,
è giusto, bene, ma è ovvio.
Ma scusa, hai esordito in trasmissione questa sera dicendo che eri in lutto perché la Rai perdeva un grande professionista, eccetera.
Ero dispiaciuto.
Sei una contraddizione permanente, cioè,
no, il mio ragionamento non è dispiaciuto.
Se vuole andare ad Assago e vada a Pietegrasso, è ovvio che è una contraddizione.
È una contraddizione permanente, cioè vabbè, comunque.
Ma nessuna contraddizione, c'era una logica nel mio ragionamento.
Ma quale logica?
Che la logica è che io fossi un dirigente per la Rai.
Non si
sentirei in lutto per la perdita di una persona che mi
togli l'auricolare, non si sente niente.
Non c'è nessun auricolare.
Il problema è che lui non è né dirigente della RAI né dirigente della 7.
No, beh, questo no.
E questo è un problema. Fare quei ragionamenti lì, se io fossi, dimostrano così come quegli ascoltatori che la chiamano per contestarla, che stanno lì mezz'ora ad aspettare, lui dimostra, come dire, un morboso attaccamento a qualcosa che non ha.
Ma poi che me ne frega a me se la RAI perde Santoro? A me non me ne può fregare di meno. Per me la RAI andrebbe privatizzata, figuriamoci un po'. Per cui cioè, almeno,
in parte sono d'accordo anch'io, tranne una rete.
Tranne di una rete, sì, due, tranne,
sì,
tranne.
Che sia sotto le mani del governo.
Ah, sotto
qualunque
le mani del governo.
Sia. Sì, sì, sì.
Sotto le mani
qualunque
del governo. TG1 e rete
governo,
addirittura.
Se no, mi spiega lei come fa il governo a comunicare con la nazione? Sarà mica che lo posso fare dai banchi della Camera.
Beh, anche, insomma, voglio dire,
beh, per l'ascolto, per l'interesse che viene dato alle comunicazioni del governo ai banchi della Camera, cioè zero, da parte del sistema dei media, meglio avere qualcosa nel sistema dei media.
Allora, intanto mandiamo questi famosi titoli della 7, su, via.
Il divorzio consensuale tra Michele Santoro e la RAI è ufficiale, il direttore generale Lorenzo Allei presenta i palinsesti su Rai 2 Non c'è anno zero e la conferma, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Il conduttore televisivo domani spiegherà il suo futuro, in piedi una trattativa molto avanzata con la 7. Dopo la sberla elettorale, primo vertice PDL Lega ad Arcore, alla fine parla il neosegretario del PDL Alfano, il rapporto tra Bossi e Berlusconi è solido, finiremo la legislatura e ora le riforme, afferma non ci sarà un vice premier, non si è parlato, dice Berlusconi, della candidatura del 2013. E dall'opposizione Bersani va all'attacco, chiede le dimissioni del governo. Al voto il PD sarà il primo partito nel paese, dice. Ma deve fare i conti con la polemica sinistra, non rifaremo all'Unione, aveva detto dopo aver indicato la strada delle alleanze con i centristi. Vendola aveva replicato, non si mettano in cattedra. Poi Bersani ha abbassato i toni e c'è stata una tregua. Doccia fredda sul governo dal nuovo presidente della Corte Costituzionale. Bloccare il referendum sul nucleare non credo sia possibile, dice 40 a proposito del ricorso di Palazzo Chigi e difende l'autonomia della Corte. Di Pietro dice domenica e lunedì non sarà un voto contro qualcuno, anche gli elettori di PDL e Lega interessati ai quesiti. Dopo la procura di Cremona anche quella di Napoli apre un fascicolo su calcio scommesse e partite truccate. Nel primo filone di inchiesta uno degli arrestati parla di 5 squadre di Serie A coinvolte nella Combin e una azienda di scommesse dice 10 partite di A anomale. La lista sarà inviata ai magistrati di Cremona. Chiunque negli ultimi 4 giorni abbia dovuto pagare un bollettino di conto corrente o ritirare soprattutto la pensione lo sa, negli uffici delle poste tutto è bloccato, il sistema informatico è in tilt e non si riesce a riparare il guasto. Tra Roma e Milano viaggio nell'odissea degli utenti inferociti per i disagi.
Bene, 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 avete sentito in apertura l'annuncio praticamente ufficiale del passaggio di Santoro alla 7, anche se poi non è ancora tutto definito. Parenzo si sente malissimo. Io saluterei intanto Giorgio Stracquadanio. Grazie, grazie.
Posso fare una nota su questi titoli?
Sì, come no, certo.
Allora, ci si aspettava il divorzio tra la Lega e il PDL e invece il divorzio Santoro.
Beh, adesso lei sa benissimo che dopo
ci si aspettava almeno una lite tra la Lega e il PDL e invece litigano Bersani e Vendola. Una giornata eccellente.
Grazie, buona fantastico. Serata, grazie a Giorgio Stracquadanio, il predellino parlamentare del PDL. Direi un ascoltatore e poi pubblicità. Andiamo a Tommaso da Firenze, c'è anche Lisa da Napoli, Federico da Roma. Tommaso, intanto. Tommaso?
Mi sente?
Sì, la sento, dica.
Velocissimo, perché prima Parenzo avevo sentito usare un argomento in merito al referendum sul nucleare, ovvero lasciare il nucleare in mano a questa classe dirigente sarebbe dai responsabili, perché
è un argomento senza senso secondo me.
Esatto, tanto più perché poi i promotori dei quattro sia i referendum dicono che la classe dirigente o la classe politica, e poi sono tutti ladri, non dovrebbero poter gestire una cosa delicata come il nucleare, però poi sostengono che proprio quegli stessi responsabili dovrebbero avere una gestione monopolistica dei servizi idrici
dell'acqua. No, veramente Parenzo su questo credo che sia, se lo sentiamo ancora, credo che sia favorevole alla gestione dei privati, no?
Sull'acqua?
Sì.
Ma io certo, perché su far entrare i privati nella gestione delle infrastrutture, perché no? Certo.
E Bersani, che da questo punto di vista, come sapete,
a me sembra
ha cambiato
la
idea.
Lo propose la Lanzillotta quando era al governo, non mi sembra una cosa sbagliata.
C'è la pubblicità, torniamo tra un attimo con Lisa da Napoli, grazie Tommaso, Federico da Roma e altri ancora, la Zanzara, a tra poco.
Scorte introvabili? Inefficienze? Alti costi di movimentazione? Scaffalature non certificate? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block, membro certificato ACAI CISI, il risolutore qualificato dalla scaffalatura all'impianto automatico più complesso. Trasforma il tuo problema in opportunità. Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Modulblock.com. Tecnologie e logistiche di magazzino. Provare per crescere.
Prima bisogna creare un home page, confezionarla e caricarci la tua collezione. Ecco, la tua impresa è online.
Fai crescere il tuo business. Costruisci il tuo sito. È facile e totalmente gratuito. Inizia subito. Vai su lamiaimpresaonline.it.
Forse potremmo andare in montagna?
Sì.
Che ne dici del mare? Non sono mai stata a Venezia.
Scordatela.
Perché fermarsi proprio ora? Nuova classe C Coupé. Guida l'attimo. Negli showroom Mercedes-Benz.
Samuel Olla, responsabile vendite BG Legno SRL.
Siamo specializzati nella produzione di imballaggi industriali e infissi in legno. Per una piccola azienda attenta ai costi, assumere un Exo Manager full time sarebbe stato troppo oneroso. Grazie ad un Exo Specialist Comerc in outsourcing, oltre all'Italia stiamo creando reti commerciali in Grecia, Spagna e altri paesi europei, capitalizzando risorse per strutturare presto un vero e proprio ufficio commerciale export.
Diventa anche tu un'azienda di successo con Comerc. Comerc 800 123 640. Comerc www.aziendadisuccesso.it.
Sento dei passi nel corridoio. La porta si apre ed entra mio marito. Era su internet per rinnovare la polizza auto.
Per un'assicurazione auto da paura vai su genialloyd.it. Ti assiste sempre e hai clienti più soddisfatti. Genialloyd, una società Allianz. Prima di sottoscrivere, leggere il fascicolo informativo su genialloyd.it.
La Zanzara.
Bene, 20 11 800 24 0024, questa è la Zanzara. Molte telefonate sulla vicenda Santoro. Che succede, Parenzo?
Aspetta che le passo un telefono. È cruciale, guarda.
Pronto, ma sei in radio?
Buonasera, buonasera.
Buonasera, niente, io sono qui al Forum di Assago. Ho visto Parenzo, lo saluto.
Ma lei chi è, scusi?
No, è un signore che ho bloccato dentro un parcheggio.
Sì, per farti accompagnare.
Per chiedere un accendino e mi fa, ma lei è il Parenzo di Cruciani? Ma dico, sì, va bene anche così. E allora te l'ho passato.
Bravo.
Comunque, no, per evitare storture del mio ragionamento.
Che vuoi fare? Una precisazione? Precisazione. No, rettifica.
No, voglio cosa fare pazzesca. Voglio fare un comunicato. Se no, sembra il pagliaccio. Comunicato ufficiale.
Sì, di Davide Parenzo, sì.
Un comunicato, magari puoi batterlo anche subito alle agenzie.
Subito, allora, subito, subito.
La questione è molto semplice.
Sì.
Io dico semplicemente che se fossi un dirigente di azienda, tutelerei la mia azienda. Siccome la RAI è un servizio pubblico, credo che in questo caso quei dirigenti non abbiano fatto troppo gli
interessi. Cioè tu stai dicendo una RAI guidata da amministratori scelti dal centro-sinistra avrebbe fatto di tutto per trattenere Santoro.
No, io la RAI è un servizio pubblico, quindi deve agire nell'interesse della tutela del pubblico, deve farlo funzionare, deve fare degli interessi non per i partiti ma per l'azienda.
Ma questa è un'utopia, insomma, come sai è un'utopia.
Ma che deve essere?
È un'utopia se non si arriva alla privatizzazione, non c'è niente da fare, la famosa privatizzazione.
Ma l'interesse dell'azienda è che gli ascolti ci siano, che l'azienda funzioni, che ci sia la pubblicità e che i programmi facciano ascolto. Questo dovrebbe essere l'interesse di un dirigente di un'azienda,
vabbè,
sia pubblica che privata.
Vedremo anche domani, sentiremo domani dalla viva voce di Santoro cosa è successo, se la RAI ha fatto qualcosa per trattenerlo oppure no. Dubito che ci sia un'uscita di scena dalla RAI da parte di Santoro così soft, avrà certamente qualcosa da dire
sulla sarà molto divertente domani, molto interessante.
Lisa da Napoli, buonasera.
Salve, buonasera.
Signora Lisa, mi dica tutto.
Sì, a Cruciani,
sì.
Volevo parlare con lei.
Sono io, sì.
Insomma, molte persone che sono, diciamo, anche miei fan, che vi ascoltano e che sanno che...
Suoi fan, lei chi è, scusi, sì. Signora Lisa?
Sono la Subrettina da Napoli.
La Subrettina, la subrettina.
Sì.
Che vuol dire la Subrettina?
La piccola soubrette, essendo una coscia di una soubrette, io sarei una soubrettina, non sono una soubrette a tutti gli effetti perché appunto non sono altissima, sono diciamo una coscia di una vera soubrette.
Cioè quanto è alta, scusi?
Sono alta 1,55 m.
1,55 m, dunque lei è soprannominata la soubrettina. Adesso mi faccia compulsare un attimo Wikipedia velocemente. Come fa Grillo? Eccola qui. Soubrettina mi risulta essere una signora che si chiama Lisa Fusco.
Sì.
Giusto, è lei?
Sì, sono io.
Beh, c'è addirittura una pagina, una biografia. Napoli, 9 novembre 78, una showgirl, cantante e attrice italiana, nota anche come la Soubrettina.
Addirittura. Meraviglioso.
Non la conoscevo, tu la conoscevi, Parenzo?
Mai sentita.
Addirittura Lisa Fusco è stata una delle protagoniste femminili, si scrive qua, della quinta edizione dell'Isola dei Famosi.
Vero, precisiamolo.
Tra chi era? Tra i VIP?
Sì.
Cioè lei vuole dire, precisiamo che era tra i VIP e non tra gli sfigati, questo vuole dire?
Ecco.
Vabbè. E poi è impegnata, qua dice, nella trasmissione Pirati. Cos'è questa trasmissione, Pirati? In onda nella seconda serata su Rai 2.
Sì, una trasmissione di Gregorio Paolini.
Ma ancora va in onda?
No, adesso è finita.
Poi è stata a Cozzanzo Show, no. Lei, una roba pazzesca.
Anche io non vi conoscevo.
Adesso ci conosce?
Adesso ci sono piacere, ci siamo conosciuti tramite alcuni fan che vi ascoltano.
Oh,
sono fan vostri e sono anche fan miei. E hanno detto che voi avete trasmesso una canzoncina contro il Premier cantata dai bambini.
Contro il Premier? Ah sì, contro il Premier cantata dai bambini, certo.
Sì,
certo.
E dice dicendo: come è possibile che questa canzoncina, che poi loro logicamente essendo dei fan si fanno per me, come la tua canzoncina che è molto più bella non la conoscevano
proprio. Ah, ma lei vuole adesso che facciamo anche una piccola pubblicità alla sua canzoncina. Che canzone ha cantato lei?
Ma guardi, io non guadagno sui CD che si vendono.
Scusi, ma che canzone canzone ha fatto sul Premier lei?
La canzone si chiama Bunga Bunga.
Ah, tanto per essere originali, insomma.
Ma scusi,
ma non è favorevole al premio una canzone che si chiama Bunga Bunga?
No, no, non è favorevole.
Appunto.
Non è favorevole, voi siete per il premio.
No, noi siamo per nessuno, per carità.
Vabbè, anche io non sono per nessuno.
Lei ha composto una canzone che si chiama Bunga Bunga, ma l'ha scritta lei? No.
Sì.
L'ha scritta e la canta lei?
Sì, me la scrive e me la suona e me la canta.
Esatto, e poi un'altra, ha composto altre canzoni?
Sì, cerco un bel riccone come Berlusconi.
Cerco un bel riccone come Berlusconi. Ma lei è una scoperta, signora Lisa. Vabbè.
Ennio Morricone.
Parenzo, qui ci sono delle sorprese pazzesche in questa
comunque,
zanzara. E che sarà una trasmissione un po' cialtronesca in alcuni suoi momenti.
Ma io perciò ho chiamato.
Ah, perché è una trasmissione
cialtronesca. Grazie, signora.
Grazie, signora. Grazie. Il complimento. Siamo molto contenti. Anche Parenzo era un giornalista serio prima di arrivare qui alla zanzara.
Allora ho detto questi due mi sono simpatici.
Voglio regalare queste canzoni
un qualcosa di mio.
Allora, la signora Lisa Fusco, detta la Subrettina, tra poco, dopo il traffico, si esibirà, per quanto si possa fare qui alla radio, non so attraverso quali strumenti, probabilmente solo attraverso la sua voce, in una canzone che, devo dire in maniera non molto originale, ha come titolo Bunga Bunga, e un'altra Cerco Berlusconi, un riccone chiamato Berlusconi. Anche qui siamo nel campo dell'assoluta originalità, tra poco. Ai, 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 hey, hey. Eccoci qui, 20:19, 800 24 00 24, numero di telefono per chiamarci in diretta. Davide Parenzo in collegamento speciale ormai. Ma dove sei arrivato, Parenzo? Ormai sei arrivato?
Sono arrivato fortunosamente nella sede di Lombardia Channel, quindi tutto sotto controllo.
Tutto sotto controllo, benissimo. La signora Lisa da Napoli, sì, detta la Subrettina, avanti, comincia a intonarci questo Bunga Bunga, signora Lisa.
Allora, dedicata a tutte e due. Allora, siete pronti?
Siamo pronti, sì.
Prego.
Le orecchie?
Sì, beh, Bunga Bunga in realtà non so se è dedicato a tutte e due, comunque va bene.
Va bene, allora. Ballo molto antico, di origine tribale, sensuale e naturale, chissà quanti anni ha. La mano mette al fianco, mentre quell'altra sale, si muovi col bacino, andando su e giù. Il Bunga Bunga ti tira su, per questa vita ti butta giù. Per fare il morte lo fai con chi ti ama e ti dice sì. Il Bunga Bunga ti fa rula, e lo puoi fare con pietà. Per prendere come un palo, e lo tuo ballo lo vicino. Lunga vita al Bunga Bunga, è inventato un quanto ballo, era un capo di un villaggio, di una piccola tribù. Se la balla è Bunga Bunga, e la vita ti si allunga, ti faceva nella giungla una cinta di bambù. Il Bunga Bunga ti tira su, se questa vita ti butta giù, lo fai di notte e lo fai con chi, e chi ti ama ti dice sì.
Una cosa pazzesca. Siamo arrivati, caro Parenzo, credo al punto più basso di questa, per carità, con tutto rispetto per la signora Lisa, al punto più basso di cialtroneria, non per merito suo, non per colpa della signora Lisa.
No, ma non, ma si figuri, la bassezza è un mezzo che mi appartiene.
Assolutamente, anche, no, anche a noi appartiene. Parenzo, tu hai sentito o sentivi male?
Trovo questa canzone meravigliosa.
Meravigliosa,
grazie,
assolutamente.
Grazie.
C'è da precisare, signora Lisa, detta la Subrettina, che precisiamo.
Signorina comunque.
Come, scusi?
Signorina.
Vabbè, signorina.
Anche se per il Galateo bisogna dire signora.
Vabbè, ma insomma, adesso poi non ci mettiamo lì a sottilizzare. Comunque, signorina Lisa, detta la Subrettina, che ha chiamato lei qui Radio 24, tanto per precisare. Perché
lei che l'abbiamo cercata noi.
Però,
ma voi mi avete richiamato.
Sì, l'abbiamo richiamata perché richiamiamo un po' tutti, naturalmente. Però, per carità, non che non ci faccia.
Come voi fate informazione, vi ho voluto informare.
Assolutamente, che esiste una canzone che si chiama Bunga Bunga.
ha fatto piacere di conoscervi e quindi i miei fan saranno soddisfatti.
Bene.
E magari un po' di canzoncina l'hanno ascoltata anche.
Bene, signora Lisa, ce la regala poi anche in, così la possiamo mettere, utilizzare in un'altra
io
occasione.
Ce la posso mandare?
Ce la mandi anche in MP3, un MP3.
Io la metterò
MP3, ma io vi posso mandare il disco originale.
Sì,
domani
il disco.
Già l'avrete.
Bene, il disco originale, l'MP3, soprattutto com'è che fa l'altra? Cerco un riccone che si chiama Berlusconi?
L'altra fa
la metta su
un attimo,
tanto la sentivamo in sottofondo, non è che non la sentivamo, eh.
Come, in che senso?
Cioè sentivamo la musica che andava in sottofondo, c'è, cioè la base, no? Giustamente,
ma sì, giustamente,
giustamente, se no altrimenti come si fa a cantare? Com'è,
infatti,
che fa signora Lisa? Sto cerco un riccone che si chiama Berlusconi, come fa?
Allora,
allora
in questo modo
cerchi un attimo bene la, il numero della canzone lì, su CD. Viene a rubare a casa dei ladri, no? Lisa.
Ecco, allora, l'ascoltate?
Vai, vada.
È un po' araba.
Beh, sì.
Sono una delle odalische che faceva parte dell'harem di Berlusconi, eh?
Sì. Lei non c'è mai andata a casa di Berlusconi, però, no? Sempre Radio 24, il Sole 24 Ore, eh? Siamo sempre qui, eh. Beh, signora Lisa, attacchi, su. Signora Lisa? Signora Lisa?
Dove andate?
È sparita.
Cerco un bel riccone come Berlusconi, ma dove sta? Vieni a ca.
Se mi faccio
una squadra di pallone, ma sta, vieni a ca.
Fermi tutti, signora Lisa.
Sì?
Qui siamo, l'altra era un più o meno decente, quest'altra, Parenzo,
sì,
dimmi tu.
Quest'altra, sì, no,
voto
sì,
due,
no,
voto due a
non
questa.
Non credo che il signor Mario Luzzatto Fegiz ne farà una recensione.
Ecco,
diciamo.
Dunque questa l'altra aveva alla sufficienza, diciamo, questa qua, sì, il voto è molto basso. Comunque,
è un po' da rivedere il testo.
Vabbè, l'altra è più attuale.
L'altra è più attuale, no, ma anche questa, c'è Curricone, si chiama Berlusconi, potrebbe essere attuale, però insomma il risultato
non
poi...
Mi piace...
Beh, questa è un po' meno, va bene.
Ci faccia avere
tutto, cara Lisa, grazie, grazie.
Grazie, ciao.
Antonio, sempre da Napoli, buonasera.
Io vi devo salutare. Buonasera.
No, aspetta, Parenzo, dove vai? Aspetta un attimo, su, non fare... C'è Miss Padania tra poco, su.
E come faccio?
Come fai? Altri 5 minuti dopo la borsa... così.
Dramma Miss Padania.
Dramma Miss Padania. Allora, che è? Antonio, prego.
Allora, io volevo dire che una scelta personale, economica, di Santoro non può diventare un fatto nazionale.
Beh, però inevitabilmente lo diventa, Antonio, per tutto quello...
Sì, sono pienamente d'accordo, perché Santoro rappresenta quel 50% che odia Berlusconi, perché l'Italia è divisa al 50%, e c'è un 50% che lo manca. Santoro ha saputo capitalizzare quella opposizione e poiché lui sta, dobbiamo sempre ricordare, a quel posto attraverso una sentenza la quale non ha solo stabilito l'orario e la trasmissione, ha stabilito anche il guadagno, perché gli ha detto che doveva guadagnare quando un direttore, per cui guadagna 700.000 euro l'anno, questo è un dato pubblico. Quando abbiamo Fabio Fazzi che fa una trasmissione decisamente inferiore come audience e come
ma insomma, Antonio, io non ho capito dove vuole arrivare lei.
Voglio arrivare che non può diventare un fatto nazionale, ed è una situazione di crisi, un'operazione commerciale che Santoro ha fatto legittimamente a suo interesse.
Cioè lei dice solo un'operazione commerciale che...
sì, perché lei si venderà 10-15 milioni di buone uscite.
Beh, adesso 10-15 milioni non credo.
Un contratto con la 7 di 2-3 milioni l'anno è un'operazione che gli fa guadagnare 20 milioni.
20 milioni.
20 milioni nell'arco di 2-3 anni, poi vedremo. Lei, mi auguro che io sopravviva, voi certamente vi
no, adesso non si butti giù così, magari sopravvive anche lei, magari
ora, quindi farne un martire della persecuzione di questo e quell'altro mi sembra una cosa, ripeto, estremamente legittima la posizione di Santoro, è anche umanamente comprensibile, perché certamente non può fare il paladino di Spagna a spese sue, perché uno che vale e si fa pagare e si porta a casa 15-20 milioni alla faccia. Di
va bene, va bene, Antonio, secondo lei si porta via 10-15 milioni. Federico da Roma, buonasera signor Federico.
Buonasera dottor Cruciani, a lei, a dottor Parenzo e agli ascoltatori. Purtroppo temo che il mio intervento non sarà all'altezza, non del precedente, di quello subito prima, ma vabbè.
Vabbè, quello sai, è difficile arrivare a quei livelli.
Lo so. Senta, allora, un piccolo inciso, sono assolutamente d'accordo con lei che la RAI andrebbe privatizzata, tra l'altro sappiamo ci fu anche un referendum. L'idea dell'onorevole Stracquadanio di un solo TG guidato dal governo mi sembra quantomeno bizzarra, non mi risulta che nessun governo al mondo senta questa esigenza. Poi si è sempre parlato di politica del fare, questa diventerebbe la politica del comunicare, non so. Preferirei che l'unica rete RAI non rispondesse alla politica, un po' come la BBC o la PBS, ma mi rendo conto che in Italia sarà difficile. Sul tema Santoro volevo dire che a me dispiace che Santoro se ne vada, ma non tanto se mi piace, perché mi piace o non mi piace la sua trasmissione, ma io tutto sommato preferisco giornalisti o conduttori schierati apertamente rispetto a quelli che si autodefiniscono neutrali e invece non lo sono. Almeno so con chi ho a che fare. Se qualcuno mi dice apertamente, guarda, io la penso così, io posso starlo a sentire ed eventualmente fare la tara di quello che dice. Se uno mi dice, io sono neutrale, a me già mi viene un po' il sospetto che, perché sì, dici che sei neutrale? Nessuno è veramente neutrale.
No, Federico, ma su questo sono d'accordo con lei. Grazie, abbiamo la borsa. Caro Parenzo, 5 minuti ti chiedo dopo.
Ma quando è che parlo io?
Chi è? Oh, Evaristo! Giuseppe, caro Evaristo! Come stai? Come stai?
Bene, tu tutto a posto?
Bene, tu? Che fai?
Dai.
Come hai preso questa cosa delle scommesse?
Brutta, dai, brutta, una brutta pagina, anche se bisogna andare piano, perché
no, ma soprattutto i giornali, c'è la solita cosa che i processi ci sono prima sui giornali,
esatto.
È la solita
bisogna
roba,
bisogna andare a vedere, perché poi chi sbaglia è giusto che paghi e alla grande,
ma certo,
però bisogna andare piano, perché poi cioè si finisce tutti nel il termine giusto, è calderone,
esatto,
ma non va bene.
Esatto, ma dove, ti pare possibile a te?
È giusto, si fa l'indagine e poi si parte e si dà, e chi sbaglia paga.
Ma ti pare possibile che abbiamo già dato per spacciata l'Atalanta mentre ancora i giudizi sportivi devono essere emessi? Mi pare una cosa assurda.
Allora bisogna che si tratti, allora, e in sedi competenti ci sono persone più preparate di noi, bisogna andare piano con i nomi e con le società.
Assolutamente.
È un'indagine, massimo rispetto di chi sta lavorando.
Ma c'è il solito connubio stampa PM che è micidiale da questo punto di vista.
Ma bisogna andare piano, perché basta un attimo, basta, cioè io ho vissuto gli anni 80, anni 80 ci fu quello scandalo, a un certo punto il 2 che è 1800, Parenzo, ti do una cinquina.
Dagli una cinquina a Parenzo, certo, visto?
Sì, gliel'ho già data.
È già data.
Però sto dicendo che negli anni 80 era tutto pare che un giocatore dell'Inter, due giocatori
ma tu scommetti, hai visto? Tu scommessi? Tu scommetti, hai visto? Tu
no,
scommetti.
Io non ho quella passione lì, ho altri vizi.
grazie, no, Borsa.
Ti passo da Vinci.
Sì, no, Borsa, no. Torniamo da un attimo. Eccoci, bella questa pubblicità, caro Parenzo, che rimanda un tempo antico. Chi è che mi ha passato stavolta al telefono?
No, aspetta, ti passo una sorpresa.
No, che mi devi passare? Sì, chi è?
No, ma non è possibile, aspetti, ripasso Parenzo.
Chi è? Ma chi è? Questa è la voce dell'amico Lassini. L'ho riconosciuta.
Che memoria, caro dottor Cruciani, come sta?
Come va lei?
Ma cosa vuoi?
È andata
dopo
male, è andata male.
Dopo lo shock mediatico.
L'oblio.
L'oblio,
dopo lo shock mediatico, adesso l'oblio. Stiamo parlando con Roberto Lassini, l'inventore dei mitici manifesti sulle BR, che secondo alcuni hanno determinato le elezioni a Milano. Si rende conto, signor Lassini?
Ma non è vero, non è così. Lei lo sa benissimo, non è così.
Ma no, non è così.
Il trend negativo a livello europeo, no? Sono problemi ben più grossi che quelli del manifesto, insomma.
Passi una buona serata insieme a Parenzo.
Grazie, buon lavoro. Arrivederci.
Roberto Lassini. Parenzo.
Eccoci
qua.
So che puoi rimanere per poco.
Allora ti presento la vincitrice di Miss Padania 2011, la signorina Jessica Brugali. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, tutto bene. Mi sono un po' ripresa.
Ma scusi, signora Brugali, lei, signorina Brugali, Parenzo, tu devi sapere che subito lei a Miss Padania ha fatto scoppiare una polemica pazzesca.
Sì,
ho visto.
Mamma mia.
In un'intervista al giornale ha detto fuori i terroni da Miss Padania.
No, perché... io non ho detto quei termini, sono loro che ha girato molto le mie parole.
No, però
come
scusi,
volevano.
Non faccia come i politici, però, signora Brugali.
Cioè,
no. Qui ha detto, scusi, dall'anno prossimo, domanda del giornale, che certo non è, come dire, un giornale che si oppone alla Lega o comunque a Miss Padania. Dall'anno prossimo potranno partecipare anche ragazze del Sud ed extracomunitarie. Lei dice, secondo me non è giusto.
No, vabbè, cioè io non volevo per carità attaccare nessuno, né meridionali, nessuno, perché è stato un po' questa, diciamo.
Beh, ho capito,
problema.
lei ha detto che non è giusto che partecipino i terroni, sappiamo che
teme
il termine...
Teme la concorrenza la signorina.
Teme la concorrenza di quelle, no, che hanno l'origine meridionale, che sono tante in realtà al nord.
Perché comunque, cioè, Miss Padania, essendo un concorso di bellezza, è comunque legato anche al territorio. E diciamo che Miss Padania rappresenta appunto la Padania, come dire Miss del Sud... E io che sono del nord partecipo a Miss del Sud.
Scusi,
cioè,
un attimo, ma dall'anno
opposta.
Prossimo che succede in realtà? Che cosa succede dall'anno prossimo? Che potranno partecipare chi?
Sì, esatto, le ragazze meridionali e anche quelle extracomunitari.
Ok, però bisogna che abbiano, credo, ci sono dei criteri, no?
Sì, mi sembra che devono essere, diciamo, settentrionali da 10 anni, mi sembra.
Da 10 anni residenti. Invece, secondo lei, basta un genitore non del nord e non potrebbe partecipare?
No, vabbè, non ho detto proprio così, ho detto che bisognerebbe avere le radici del nord totalmente, ecco, era questo.
Appunto, cioè niente padre terrone e niente madre terrona, giusto? Ma terrone è un termine utilizzato spesso al nord, non in maniera necessariamente negativa, tanto per identificare...
No, guarda, veramente sono loro che mi hanno usato quel termine, io rispondendo mi hanno segnato terrone, però io...
Cioè lei non l'ha mai detto terrone, la parola terrone non l'ha mai detta. Allora, la signora Brugali ha 18 anni, però, caro Parenzo, in queste risposte, adesso per carità, magari sarà verissima questa cosa, però, insomma, mi sembra un po' scilipoti lei, quasi, cioè, ormai attento, ho detto terrone, non l'ho detto, eccetera, eccetera, cioè, no, lei non ha mai pronunciato la parola terrone, è così?
Vabbè, diciamo che sono loro che mi hanno detto, le ragazze terrone sono, per esempio, mi hanno chiesto, le ragazze terrone secondo te sono più lazzarone? E io ho detto semplicemente, questo non lo so. Io, come noi ragazze del nord, nei concorsi abbiamo tanta voglia di fare.
E invece?
Ho detto così e loro hanno girato le cose, hanno scritto i terroni sono più lazzaroni, cosa che io non ho mai detto.
A chi credi tu, Parenzo? Io credo alla signorina Brugali, devo dire la verità.
Grazie.
Perché sapendo anche come facciamo noi spesso alla radio, che facciamo le domande e diamo le risposte, certo, poi noi non stravolgiamo tutto poi in realtà.
Cioè, io noto dalla voce questa bellissima purezza padana.
Ti sei già innamorato, ti sei già innamorato della voce? Ti
no,
sei innamorato della voce?
Purezza.
Ma potrebbe essere tua figlia, Parenzo.
Ma no, ma infatti, va per carità. Ho detto che sento questa purezza, questo disincanto. Quindi non posso pensare che una Miss Padania. Perché il titolo poi è un titolo ambitissimo, quella di Miss Padania.
Miss Padania. Quindi, anche se poi ieri sera non c'era Bossi, Non c'era Bossi.
No.
È rimasta un po' delusa lei,
Io credo a lei. Alla signora.
Io pure credo a lei. No? Lei ci dice: non ho mai detto la parola terrone, giusto?
Giusto,
mai detto, e soprattutto non
sono stati quei farabutti del giornale. No.
Mi hanno girato molto le frasi che ho detto, le hanno girate un po' come volevano.
Beh, quando lei ha detto sono bionda, chiaro, i caratteri del nord, non è che al nord ci sono solo biondo e chiaro, questo l'avrà detto.
Era quello il senso, nel senso che comunque è come dire, non so, io che sono del nord vado a fare Miss del Sud e rappresento la Puglia, c'è una cosa un po' insensata.
Ho capito, ma signora Brugali, signorina Brugali, ma al nord non è che sono tutte bionde.
Anche del Sud comunque.
Sì, vabbè, qui alla radio siamo un po' formali. Cioè, non è che sono bionde.
No, ma c'è da dire di più, perché le bionde ci sono anche al sud, in Sicilia, il famoso discendente dei Normanni,
certo.
Sono bionde, ad esempio.
Per cui non è vero che bionde e chiare sono per forza del nord. Qui
sono stereotipi banali.
Sono stereotipi, signorina. Lei ha 18 anni,
vabbè,
lo capisco.
Sì, quello è vero.
Per cui, insomma, non è che... Comunque lei dice, tanto poi a lei che scusi, ma che gliene frega, ormai l'ha già fatta Miss Padania, che gliene importa di quello che viene dopo?
No, vabbè, non voglio mica passare per una persona ignorante comunque.
No, ho capito, lei dice comunque non ho mai detto questa roba qua, vabbè.
Esatto,
ma anche le extracomunitarie potranno partecipare,
Sì, ho sentito,
Giusto,
è
questo.
Tutto finito.
Tutto finito, tutto finito.
Io signori la lascio nelle mani del signor Cruciani.
No, ma la lascio anch'io alla signora Brugali, facendogli complimenti per questa vittoria. E dunque,
grazie.
Nega tutto, non ho mai detto la parola, non ho mai pronunciato la parola.
È stato Sallusti.
È stato, no, il signor Giannino della Frattina, in realtà, l'intervistatore.
No, è un amico Giannino, com'è possibile?
Infatti, com'è possibile? Lui
no, della Frattina è una persona seria, strana.
Appunto, allora, chi ha ragione, Giannino della Frattina o la signora Jessica Brugali? Tu hai già detto che ti fidi della signora Brugali, adesso cambi subito versione.
Sì, però sentendo che il pezzo l'ha fatto della Frattina in genere, però magari poi il titolo lo fa sempre un altro, non lo so, la questione è molto complicata.
Vabbè.
In genere, i titoli dei
ma in questo caso i titoli corrispondono anche al contenuto, perché la domanda te l'ho detto qual è. Se è Miss Padania non è giusto che partecipino i terroni, però la signorina Brugali dice che la parola terrone non l'ha mai pronunciata, giusto?
Non lo so, adesso mi arrovellerò per giorni su questo.
Sì, è lui che mi ha chiesto appunto sei contrario alla partecipazione ai terroni e io avendo risposto sì, no, non ho usato la parola terrone.
E beh, un po' come facciamo noi, devo dire la verità. Anche lei doveva dire no, io non li chiamo terroni, doveva essere un po' più scaltra, diciamo. Va bene, signorina Brugali, grazie,
va bene,
complimenti.
Grazie mille a voi.
Parenzo, ti saluto. A domani. Saluti, domani da Strasburgo, grazie. 800 24 00 24, Francesca da Milano.
Buonasera,
allora, signora Francesca.
La signorina per la vittoria, che se ne frega di quello che ha detto.
Sì, dico, no, era curioso così,
no,
terroni.
Aspetta, ho detto, chi se ne frega, perché lei prima ha detto chi se ne frega che Santoro se ne va dalla Rai. Allora, io dico che me ne frega, lei può dire che me ne frega, chi se ne frega non sono d'accordo, nel senso che...
Su che cosa?
Cosa? Allora, se io fossi il proprietario della Rai 2, così come lei auspicava che venga privatizzata, potrei anche essere d'accordo, ma se io fossi il proprietario non sarei così felice che uno che mi fa il 25% di share se ne vada. Voglio dire, faccio i miei calcoli economici e forse valuto che... Premetto che io non sono che guarda anno zero tutti i giorni, cioè lo guardo qualche volta quando è il tema interessante, se c'è una cosa migliore guardo un'altra cosa, però...
Sì, ripeto, c'è anche da
proprietario
dire...
proprietario di Rai 2 non sarei così felice... che è un programma che tra le punte maggiori di ascolto va da un'altra parte, e questo voglio dire come privato. Poi sul fatto che Straguadagno dica ci guadagna il servizio pubblico, secondo me ci guadagna Straguadagno e quelli come lui, perché il suo capo recentemente mi sembra che abbia detto che lui ha perso a causa di trasmissioni come anno zero, appunto, quindi proprio così scontenti non credo che siano. Allora bando, come dire, all'ipocrisia. Ecco, tutto qua.
Va bene, Francesca, grazie. Enzo da Pisa, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Allora, per quello che riguarda la signorina Brugali, io le suggerirei di candidarsi al posto della Gelmini come ministro, no? Si vocifera che la Gelmini potrebbe pigliare il posto di Alfano come ministro della giustizia, perché lei ha un titolo privilegiato, il fatto che si è trasferita fino a Reggio Calabria per sostenere l'esame d'avvocato, e quindi questo la qualifica a pigliare il posto di ministro della giustizia. Si libera un posto, secondo me, con la sparata di oggi della signorina Brugali, è perfetta per fare il ministro dell'istruzione.
Perché?
Perché non lo leva nessuno?
Perché,
no, è perché è bilingue, conosce due lingue, l'italiano e il dialetto locale, perché sicuramente è simpatica anche alla Lega, oltre che
vabbè, adesso non esageriamo,
accontenta tutti, quindi è perfetta. Vabbè, si chiude la parentesi, tanto è fin troppo ovvio. E invece per quello che riguarda l'intervento su Santoro, vabbè, ma a me non cambia niente che Santoro vada alle 7, per carità, un canale vale l'altro, un tasto sul telecomando diverso e non cambia niente. Solo per dire che lei prima ha detto che un liberale dovrebbe essere contento perché così ci sta maggiore informazione e anche le altre reti lavorano. Io penso che un liberale dovrebbe auspicarsi di vedere una RAI privatizzata, di non pagare il canone pubblico e di vedere un servizio, una televisione che ragione con un'ottica di guadagno e non con un'ottica di servilismo nei confronti del potere.
Beh, sì, caro Enzo, ma guardi che con me sfonda una porta aperta su tutto quello che ha detto, per cui non vedo quale sia il problema. Cioè, la RAI privatizzata o in gran parte privatizzata eliminerebbe molti di quei problemi che derivano dal controllo e dalla presenza dei partiti, ma naturalmente non si farà mai perché gli interessi sono troppo forti. 20:46, traffico, poi torniamo con Mario da Roma, Daniele da Bologna, Marco dalla provincia di Milano e tanti altri. Intanto spuntano non i ministeri a nord in questa sorta di intesa e di incontro che c'è stato ad Arcole, in cui Berlusconi ha detto che il taglio delle tasse, vedremo cosa fare, cioè ancora siamo nella nebulosa. Non i ministeri, dicevo, ma gli uffici ministeriali al nord. Bah. Bene, 800 24 00 24, secondo alcune indiscrezioni di Dagospia, il sito di Roberto D'Agostino, l'addio di Michele Santoro ha origine dal probabile no della Cassazione a mandare Anno Zero in onda per obbligo giudiziario. Quindi ha fatto due conti, sempre secondo Dagospia, e ha preferito portarsi a casa un bel gruzzolo, pare intorno ai 3 milioni di euro per togliere il disturbo e traslocare in casa di Telecom Italia. Infatti la RAI non ha imposto, oppure non è riuscita a imporre nessuna esclusiva, scrive sempre Dagospia, tant'è che uno dei consiglieri di amministrazione della RAI, che si chiama Berro, consigliere di maggioranza, uno dei consiglieri di amministrazione della RAI, Berro, dice serviva la clausola di non concorrenza. Consigliere RAI Antonio Verri in quota PDL. Bene, allora dove andiamo? Edoardo da Sondrio. Bene, Edoardo, dica.
Buonasera, buonasera. Io sono uno studente di Sondrio.
Volevo è uno studente di Sondrio, sì. Dica.
Sì, volevo fare i miei complimenti innanzitutto alla nuova Miss Padania, non tanto per quello che ho detto, per il resto, ma...
D'accordo. Complimenti a Miss Padania, che non sono in questo caso...
E un'altra cosa, sì. Io ho sentito prima la signora, non so se era Isa da Milano, quella che cantava...
No, una signora da Napoli che ha chiamato, ha chiamato lei, poi noi l'abbiamo richiamata...
Ecco, che ha cantato quelle due belle canzoncine.
No, erano terrificanti secondo me, comunque.
Infatti erano quanto terrificanti. Volevo dire, alternate sempre momenti giocosi. Non voglio fare commento sulla trasmissione perché so che non le piace più di tanto.
No, a me piace tutto, guardi, lei può fare quello che vuole, Edoardo.
No, lo so, però vedo che
può fare, può dire quello che vuole. Diciamo che
il trend della trasmissione non è contento.
Ma no, ma lei non deve accontentare me, deve dire quello che vuole dire.
Ho capito. In ogni caso, volevo dire 5 minuti di radio che mi hanno lasciato un po' di stucco. Ecco,
vabbè, ma sa, a me ci sono tante cose.
Avete mandato in onda,
ma ha chiamato, voleva esibirsi in questa cosa. Qui non è che. Tutto avviene come nella vita reale. Se qualcuno si vuole esibire per cantarci una canzone, poi a un certo punto
fantastico.
Viene fermato.
Volta, magari la selezione che avviene precedentemente, uno si chiederebbe.
Ma la selezione precedente rovinerebbe un po' l'anima della trasmissione.
Allora sono contento, viva lo show in questo caso.
Grazie. Gennaro da Napoli, buonasera.
Buonasera, dottor Luciani, buonasera Parenza. No, volevo interloquire riguardo ad alcune dichiarazioni precedenti dell'onorevole Sacquadagno. Allora, lui auspicava una prima rete, una Rai 1 di...
controllata dal governo, sì.
Dal governo.
Anzi, TG1 e poi una rete Rai direttamente controllata dal governo.
Come la BBC nel Regno Unito. Volevo buttarla lì questa domanda chiedendomi chissà cosa succederebbe nel Regno Unito se il primo ministro oppure un altro rappresentante del gabinetto osasse contestare la linea editoriale della BBC, che quando deve darci giù non ha alcun problema a farlo, no? Cosa succederebbe a livello sia giornalistico, che penso che la BBC...
Beh, alcune volte è successo che il governo ha protestato molto per alcuni servizi, per alcune cose andate in onda sulla BBC.
No, ma io sono convinto.
Beh,
che
però comunque ogni paragone è impossibile farlo per quello che è stata l'evoluzione del servizio pubblico in Gran Bretagna.
Italiano è il solito discorso della non esploitabilità dei modelli.
Per quella che è stata la politica in Italia, la pervasività della politica in Italia, per la cultura che c'è stata in Italia, il controllo assolutamente ferro dei partiti su tutto, dalle assunzioni agli usceri. Gennaro, grazie, devo dare spazio ad altri ascoltatori. Daniele da Bologna, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, guardi, io vorrei fare una provocazione che è anche un appello a tutti gli elettori votanti di centrodestra. Secondo che Santoro va alla 7, e la 7 è ormai diventata peggio che la terza rete, cioè tutti i conduttori di sinistra...
Peggio, bisogna vedere i gusti.
Peggio nel senso come faziosità,
secondo me. Non mi pare che sia molto faziosa la
7. No, se vuoi gli faccio l'elenco giorno per giorno di chi trasmette sulla 7... Ecco, e la 7 è proprietaria, la Telecom, no? Io chiedo a tutti gli elettori del centrodestra di cambiare operatore se uno ha Telecom o TIM.
Ma lei è completamente pazzo, Daniele, scusi.
No, io non sono completamente pazzo, perché prima di tutto...
Ma cosa vuol dire, scusi? Lei dice, allora, siccome la 7 è diventata iperfaziosa, bisogna boicottare Telecom, ma lei è fuori di...
Esattamente, perché non...
Lei può fare quello che vuole, ma non la seguirà nessuno, le posso assicurare che non la seguirà nessuno.
No, lei perché non hanno fatto boicottare Bussione, quelli di sinistra?
Beh, ho capito, ma meglio non farle queste stupidaggini. Siccome è una stupidaggine boicottare Bussione, è una stupidaggine pure boicottiamo Telecom, boicottiamo la 7.
Adesso gli spiego.
spiego, secondo te diciamo il canone non si può non pagare.
Ma il canone è una cosa, mica si paga il canone per la 7.
Allora si può disdire l'abbonamento Telecom e BIM, visto che Telecom e BIM paga gente di sinistra.
Daniele,
che fa solo così.
Daniele, lei con questa cosa qui non andrà da nessuna parte, io posso assicurare.
Posso fare questo appello però?
Ma lei faccia tutti gli appelli che vuole. Secondo l'ascoltatore Daniele, siccome la 7 sta diventando molto faziosa, eccetera, bisognerebbe fare una sorta di comitati o non so che cosa. Boicottare Telecom, botte.
Anche gli altri operatori.
Ma lasciamo perdere, su, non mettiamoci, non scherziamo con queste cose, Daniele. Grazie. Marco, prego. Provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, sono io?
Sì, fino a prova contraria a lei, sì.
Ok. No, alcune cose velocissime. Una sul referendum. Allora, l'Agicom praticamente ha previsto.
Lei ha pochissimo tempo, 30 secondi, sì. Marco, deve sbrigarsi.
Porca miseria. Allora, viene dato spazio al sì e no e non a una terza posizione legittimissima dal punto di vista democratico, che è l'astensione.
Ma infatti lei si può astenere tranquillamente, come appunto
no,
probabilmente
io,
farò io.
No, non io, mi scusi, sto dicendo in televisione, in mezzo di comunicazione, le tribune sono tra.
Ma di solito, scusi un attimo però Marco, è normale questo qua, le fanno le tribune elettorali, non è che ci vuole la terza posizione di chi non va a votare.
Io non sono d'accordo.
Scusi, allora ci dovrebbe essere una posizione anche quando ci sono le elezioni politiche per gli astensionisti in generale? No, mi scusi Marco, questo...
Ma perché?
È vero che nel referendum è diverso e l'astensione ha un effetto ormai abbastanza chiaro, che è quello di annullare il referendum. Però insomma è evidente che non si può dare spazio a questa terza opzione da un punto di vista poi formale. Grazie, devo chiudere, ci sentiamo domani 18:30, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non ti preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.